Allora, ci siamo tutti, possiamo iniziare. Buonasera, benvenuti a questo Consiglio Comunale, ai consiglieri comunali, ai cittadini presenti in sala e coloro che ci seguono tramite la diretta Facebook. Iniziamo come sempre dall'appello. Saluto la dottoressa La Scala. Presente.
Modica Matteo. Spirito Davide.
Presente.
Lurago Sara.
Presente.
Zambon Edoardo.
Presente.
Garegnani Anna.
Presente.
Sormani Ilaria. Panzardi Tommaso. Fratto Marco.
È assente giustificato, influenzato.
Buratti Stefano. Meraviglia Franca. Ventura Isotta. Sapone Stefano. Matteucci Matteo. Buttiglieri Mariangela. Capriglione Francesco. Fornara Cristian. Ingrassia Giovanni. L'assessore esterno Tomio Maurizio.
Grazie. Allora, non essendo pervenuti question time, passiamo subito alle comunicazioni. La parola all'assessore Meraviglia. Chiedo scusa in anticipo se, insomma, non sarò prontissimo a darvi la parola, ma il meccanismo è nuovo, devo ancora prenderci la mano. Prego. Etta Franca, che non è acceso.
Grazie, sì. Buonasera a tutti, buonasera ai colleghi, le colleghe consiglieri e consigliere, al pubblico presente e a quello che ci ascolta da casa. La mia comunicazione sarà sul 25 di novembre, perché in questi giorni abbiamo ascoltato e parlato molto di violenza di genere. Il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A Canegrate in questi giorni, come del resto in tutta Italia, in tutto il mondo, ci sono state delle iniziative al riguardo, quelle di Canegrate particolarmente interessanti. E ricordo il segno rosso sul viso delle atlete e degli atleti di molte società sportive durante gli allenamenti o altre iniziative. Le iniziative del tavolo antiviolenza, che è composto, è un tavolo della consulta culturale del volontariato, che è composto da associazioni e gruppi del comune di Canegrate. È stato posizionato un totem di fianco alla biblioteca con il nome delle donne vittime di femminicidio del 2023. Il totem resterà ancora qualche giorno visibile fuori dalla biblioteca. I nomi di queste donne che sono state riportate sono 103. Quando abbiamo iniziato a pensare al totem, un paio di mesi fa erano 80, al primo di novembre erano 103, adesso sono 110. Il totem ha lo scopo di avere una visibilità forte, quindi una comunicazione forte e di impatto sul tema del femminicidio, quindi donne uccise in quanto donne. Il 25 novembre nel Polo Culturale ci si è tenuto l'evento In bilico tra abitudini e violenza, organizzato sempre dal tavolo antiviolenza, che ha visto una buona partecipazione e che ha indagato soprattutto su luoghi comuni, stereotipi e la cultura, che possiamo anche definire cultura patriarcale, alcuni la definiscono così, che fa passare un po' come sotto silenzio e come non importante tutta una serie di atteggiamenti che poi contribuiscono a creare quel clima che può sfociare nei casi più gravi in violenza con fenomeni estremi come il femminicidio. Poi ieri c'è stato il concerto multimediale di Ampi e stamattina un'iniziativa stupenda che hanno fatto i ragazzi della scuola media. Hanno inaugurato nel giardino pubblico di Via dei Partigiani una panchina rossa che tra l'altro sostituisce, è stata messa al posto della panchina che è stata vandalizzata. E poi c'è stato un evento in Aula Magna nella sala cittadina Leo Garofalo in cui tutti i ragazzi della scuola media hanno parlato di violenza di genere in modo molto consapevole e molto, molto maturo, grazie al lavoro che è stato fatto dal corpo insegnante e soprattutto dalle insegnanti che hanno organizzato la cosa. Allora, possiamo dire che questo 25 novembre è stato particolarmente partecipato, anche a causa del femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha molto turbato le coscienze. Ma i femminicidi, troppi comunque, mediamente uno ogni 3 giorni, non sono che la punta dell'iceberg. La parte sommersa è la più grande. Comprende la violenza sessuale e altre violenze fisiche, e poi c'è la violenza psicologica, economica. Forme più subdole, forme di controllo, approcci sessisti e poi le discriminazioni sul luogo di lavoro, e poi andremo avanti, potremmo andare avanti molto. La richiesta di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, agli uomini è stata quella di smantellare la società che le privilegia tanto, di educare e richiamare amici e colleghi non appena sentano il minimo accenno di violenza sessista. Elena dice: ditelo a quell'amico che controlla la propria ragazza, ditelo a quel collega che fa catcalling alle passanti, rendetevi ostili a comportamenti del genere accettati dalla società, che non sono altro che il preludio del femminicidio. Dobbiamo dunque fare tutti un passo avanti e interrogarci sulle ragioni che portano a esercitare violenza sulle donne. Dobbiamo cambiare atteggiamenti culturali legati a una cultura patriarcale, secondo la quale qualcuno vale meno di un altro, secondo il quale una donna vale meno di un uomo. Perché una donna o un uomo non può fare un determinato lavoro o ricoprire un determinato ruolo? Dobbiamo pretendere una cultura e una politica che pongano al centro le pari opportunità e la valorizzazione di ogni essere umano. Dobbiamo pretendere, oltre che le misure di contrasto al femminicidio, tipo i centri antiviolenza, tipo la formazione delle forze dell'ordine, tipo strutture sanitarie che siano in grado di accogliere e di fare un lavoro, anche se possibile, riparativo, dobbiamo pretendere una cultura e una politica che promuovano l'educazione al rispetto, all'affettività, alla sessualità. Dobbiamo tutti interrogarci su questi temi e farci portavoce ovunque di questa cultura del rispetto, senza sottovalutare o addirittura accettare comportamenti considerati minori ma lesivi della dignità e della libertà delle donne. Questi comportamenti e azioni contribuiscono a creare la cultura della violenza. Ricordo le parole del presidente Mattarella proprio in occasione di questo 25 novembre. Non possiamo limitarci a una indignazione a intermittenza. Quando ci troviamo di fronte a una donna uccisa, alla vita spezzata di una giovane, a una persona umiliata verbalmente o nei gesti, nella vita di ogni giorno, in famiglia, nei luoghi di lavoro, a scuola, avvertiamo che dietro queste violenze c'è il fallimento di una società che non riesce a promuovere reali rapporti paritari tra donne e uomini. Bisogna trovare, come indica la Costituzione, un percorso, una via in cui le donne conquistano l'uguaglianza perché libere di crescere, libere di sapere, libere di essere libere. Stasera non chiediamo un minuto di silenzio, ma gesti concreti. Le ragazze e i ragazzi della scuola media stamattina questi gesti concreti li hanno fatti e li stanno facendo insieme ai loro insegnanti, e questo ci riempie il cuore. Sul tavolo trovate un librettino, si intitola Una donna su 3 e raccoglie il lavoro del tavolo antiviolenza del 25 novembre 2022. È importante leggerlo, leggerò con attenzione, perché ci sono storie che raccontano varie sfaccettature della violenza di genere. Oltre a quello ne potete prendere altri, se volete, all'uscita. E se lo desiderate potete fare una piccola sottoscrizione che andrà a Filo Rosa Hauser, perché abbiamo deciso come tavolo antiviolenza, nel produrre questo librettino, che se ci fossero state offerte sarebbero andate a Filo Rosa Hauser, che gestisce il centro antiviolenza di Legnano e lo sportello Antenna di Castano Primo. Questi centri antiviolenza sono quelli che sono in prima linea nel prendersi carico e cercare di aiutare le donne vittime di violenza, e sono fondamentali. Non lasciamo che, trascorso il 25 novembre e questi giorni così intensi, l'attenzione sul tema diminuisca. Prendiamocele come un impegno di tutti i giorni e ne beneficeremo tutti, donne e uomini. Grazie.
Grazie, Franca. Come dire, giustamente non è il caso di fare minuti di silenzio, ma di fare azioni concrete come quelle che sono state fatte in questi giorni. E mi permetto solo di aggiungere che, insomma, non sia il caso di limitarsi a questo 25 novembre, ma di rendere questi comportamenti quotidiani, altrimenti, insomma, ogni anno ci limiteremo dalle manifestazioni esteriori e cambierà poco la situazione, invece abbiamo proprio bisogno che si cambi. Doveroso iniziare il Consiglio Comunale con questa riflessione. Proseguiamo con le comunicazioni. Lascio la parola al vice sindaco Davide Spirito.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti, mi unisco anch'io ai ringraziamenti fatti adesso dal Sindaco e condivido ovviamente il suo pensiero. Due comunicazioni veloci per aggiornarvi sulle attività in corso a Canegrate. La prima riguarda l'avvio del primo dei due interventi del progetto Milano Città Spugna, che vede il territorio, il comune di Canegrate come uno dei comuni individuati per queste attività. Il primo intervento è iniziato nel parcheggio di Via Bormio e è un intervento legato a un miglioramento della gestione delle acque meteoriche. L'intervento è iniziato la scorsa settimana e durerà circa 2 mesi, quindi per gennaio sarà completato. Il secondo intervento, invece, è più impattante per la nostra comunità ed è relativo al parcheggio di via 24 Maggio, ne abbiamo già avuto modo di parlarne. Inizierà in concomitanza con la chiusura dell'anno scolastico, quindi a giugno, durerà tutto il periodo estivo e per questo intervento, che come dicevo avrà comunque un impatto importante per la nostra comunità, faremo dei momenti di incontro e delle campagne informative ad hoc e quindi dedicate per il disagio che inevitabilmente si verrà a creare durante l'esecuzione di questi lavori. Il nostro compito è quello ovviamente di cercare di limitarlo il più possibile e quindi saranno individuati tutti i provvedimenti finalizzati a questo scopo. La seconda comunicazione invece riguarda il tema che poi magari approfondiremo delle comunità energetiche rinnovabili. Come avrete letto probabilmente sulla stampa, il 22 di novembre è stato pubblicato sul BURL il decreto di Regione Lombardia con il quale sono state individuate le proposte progettuali meritevoli di attenzione e quindi legate alla costituzione di comunità energetiche promosse da enti locali e che quindi ha visto il Comune di Canegrate, così come anche altri comuni che avevano presentato le proprie progettualità nell'ambito della manifestazione di interesse promossa sempre dalla Regione Lombardia. Quindi il nostro progetto è stato valutato tra quelli più meritevoli e quindi ora siamo in attesa di ricevere le indicazioni dalla Regione Lombardia sugli step successivi che dovranno essere seguiti per la prosecuzione dell'iter che vedrà poi il finanziamento da parte di Regione Lombardia delle comunità energetiche rinnovabili che verranno poi attuate nel nostro comune. A tal proposito, ricordo che già nel Consiglio Comunale del 5 di aprile avevamo all'unanimità, se ricordate bene, espresso tutto il Consiglio Comunale parere favorevole alla costituzione del progetto della comunità energetica sul nostro territorio e quindi il nostro lavoro è stato, come dicevo poc'anzi, ritenuto meritevole di attenzione alla Regione Lombardia e quindi un plauso a tutti quelli che hanno lavorato per questa progettualità.
Grazie Davide. Altre comunicazioni? Vediamo se ce la fa. Vi siete prenotati? Ok, prego Cristian Fornaro,
Sì,
consigliere.
grazie. Buonasera a tutti i cittadini, al pubblico e a chi ci segue da casa. Niente, volevo fare una comunicazione molto veloce per quanto riguarda la serata organizzata dalla Commissione Antimafia giovedì scorso, con la presentazione del libro su Giuseppe Talarita. E devo dire che è stata una serata molto, molto bella, partecipata, perché è stata organizzata in collaborazione con l'oratorio e alcune associazioni di Canegrate come gli Spaesati, poi ci sono stati alcuni ragazzi del Liceo Cavalleri, Insomma, è stata una bella serata, sono stati diversi interventi, ma soprattutto ci ha colpito proprio il racconto di chi ha vissuto l'essere parente di vittima di mafia e devo dire che ci ha arricchito molto. Questo è, si può dire, uno dei tanti tasselli che stiamo mettendo insieme come commissione antimafia, non è sicuramente l'ultimo. Però ci tenevo a ringraziare chi ha partecipato sia all'organizzazione che poi a chi è venuto anche tra il pubblico per ascoltare, perché l'antimafia si fa anche attraverso le iniziative sul territorio di cultura e di diffusione. E in aggiunta a questo volevo anche raccontare a chi non lo sapesse che la commissione antimafia è stata, diciamo, invitata dal comune di Rescaldina per spiegare che cosa fa la commissione antimafia, come è strutturata e come funziona, perché anche loro comunque hanno un interesse nel replicare la nostra esperienza positiva. Questa non è l'unica, diciamo, richiesta che ci è arrivata, perché comunque stiamo collaborando anche con altri comuni come Legnano, come Dairago, per cercare di ampliare un po' diciamo, il nostro raggio d'azione e soprattutto per diffondere delle esperienze positive. Grazie.
Grazie Presidente. Altri interventi? Prego, Assessore Lurago.
Sì, buonasera a tutti. No, mi collego alla questione delle iniziative per darvi un po' comunicazione degli eventi che ci sono da qua a fine anno organizzati dal Comune o dalle associazioni del territorio. Allora, intanto iniziamo subito domani sera, martedì 28 alle ore 21, qua in aula consiliare ci sarà un evento a cura di Ampi, Libera e Acli dal titolo Subito Pace. Poi ricordo che entro il 30 di novembre è possibile consegnare le adesioni alla mostra dei presepi artigianali a cielo aperto a cura del gruppo di interesse Il Presepio. Poi venerdì 1 dicembre alle ore 21 ci sarà il secondo evento per il ciclo riguardante il conflitto israelo-palestinese a cura di Hauser Cultura dei Sogni, con una conferenza tenuta dal professor Restelli, dal titolo I 50 anni che precedono la nascita di Israele e verrà tenuta al Polo Catarabia. Sabato 2 dicembre alle 17 ci sarà l'inaugurazione della mostra dei ragazzi di Città del Sole, con un piccolo rinfresco organizzato dai ragazzi, sempre al Polo Catarabia. Sabato 2 dicembre alle ore 21:15 ci sarà l'accensione delle luminarie e il concerto di Natale a cura di Assocom in Chiesa Antica. Lunedì 4 dicembre alle ore 19 Happy Hour letterario con Vivien Lamarck a cura di Cultura dei Sogni al Marilyn. Martedì 5 dicembre alle ore 21 l'evento a cura di Ampi dal titolo 17 fili rossi più 1 sulla strage di Piazza Fontana al Polo Catarabia. Venerdì 8 dicembre, dalle 9:30 alle 18 più o meno, ci saranno i mercatini di Natale, che quest'anno, in caso di maltempo, verranno spostati a domenica 10. Da venerdì 8 a domenica 10 ci saranno anche tutti gli eventi a cura della parrocchia per la festa dell'Immacolata. Venerdì 15 dicembre ci sarà il terzo evento per il ciclo riguardante il conflitto israelo-palestinese a cura di Hauser Cultura dei Sogni, con una conferenza questa volta del professor Barberini dal titolo Il groviglio israelo-palestinese, le origini del conflitto, e sarà tenuto al Polo Catarabia. E concludiamo il 16 dicembre alle ore 21 con un concerto del Corpo Musicale Cittadino in Auditorium San Luigi. Allora, adesso vi ho fatto un po' l'elenco, poi ovviamente trovate tutto sul sito del comune e sulle pagine social. Grazie a tutti.
Grazie Sara. Prego, consigliere Sormani.
Sì, buonasera, mi allaccio a quello che ha detto Sara, soltanto per informarvi anche che lunedì 4 dicembre, invece alle ore 21, presso l'aula intitolata Lea Garofalo, avverrà anche la premiazione atletica Negratesi, che hanno avuto dei riconoscimenti sportivi importanti durante l'anno sportivo 2022-2023. Grazie mille.
Grazie a cui tutti i consiglieri sono invitati a partecipare, i capogruppo sono obbligati per ovvie ragioni, quindi se non vi sono altre comunicazioni, passiamo allora, non ne vedo, al punto 3, interrogazione avente ad oggetto richiesta di approfondimento in merito allo stato manutentivo e recupero delle sale affrescate di Palazzo Visconti. Lascio la parola al capogruppo Matteucci.
Grazie signor Sindaco, buonasera Consiglio Comunale, cittadini presenti che ci seguono da casa. Allora, considerato che Palazzo Visconti Castelli è un edificio di interesse storico, architettonico e culturale di Canegrate, la cui valorizzazione è obiettivo di questa amministrazione comunale, premesso che nel mese di ottobre 2023 le sale affrescate di proprietà comunale ospiteranno iniziative a cura di varie associazioni culturali e di volontariato di Canegrate. Preso atto che piccoli e urgenti interventi di manutenzione sembrerebbero necessari per rendere funzionali e ancora più gradevoli i luoghi adibiti allo svolgimento di mostre, si segnala ad esempio la presenza di piante infestanti sull'uscita posteriore e la presenza di veneziani per finestre rotte. Si interroga il sindaco, l'assessore competente, per sapere quali iniziative o azioni intende intraprendere alla luce di quanto sopra esposto e se verranno in futuro programmati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per riqualificare e valorizzare le sale affrescate utilizzate per mostre o manifestazioni pubbliche. Sì, l'attenzione sul Palazzo Visconti ovviamente è alta, soprattutto anche in considerazione del fatto che entrambi i programmi elettorali, sia del gruppo di maggioranza che del gruppo di opposizione, prevedevano appunto il tentativo quantomeno di utilizzare le sale affrescate e nel limite del possibile anche di rendere il palazzo una struttura più accessibile, per cui l'attenzione appunto, come ho detto poco fa, è alta. Nel mese scorso fortunatamente varie associazioni del comune hanno utilizzato le sale affrescate per organizzare iniziative. Quello che mio malgrado è emerso è appunto che c'erano alcuni particolari, alcuni dettagli che a mio giudizio dovevano essere quantomeno sistemati prima di dare l'utilizzo di queste sale alle varie associazioni. So che successivamente, poi la risposta che darà l'assessore lo confermerà, in breve tempo dopo l'interrogazione si è avuto modo di constatare che i problemi sono stati rapidamente sistemati. L'unico invito all'amministrazione è di prestare sempre maggiore attenzione a queste sale e nel limite possibile di far sì che prima che vengano date in utilizzo si verifichi che sia tutto in ordine.
Grazie. Legge la risposta il vice sindaco.
Grazie sindaco. Allora, leggo la risposta poi magari.
Palazzo Castelli Visconti di Modrone, sito in via Corridoni, è un edificio che risale al XVII secolo, sottoposto ai vincoli della sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano ai sensi della legge 364 del 1909. Quindi già le leggi sono piuttosto vecchiotte. Ecco. Il Comune di Canegrate condivide la proprietà dell'immobile con privati cittadini, per cui è stato costituito il condominio e nominato un amministratore per la gestione delle parti comuni. La quota condominiale del Comune di Canegrate è pari a 555,89 millesimi di proprietà. Gli interventi di manutenzione straordinaria più recenti realizzati alle parti comuni dell'edificio sono stati eseguiti nel corso degli anni 2022 e 2023 ed hanno riguardato la ricorsa del tetto, la sistemazione delle tegole marsigliesi, il ripristino del colmo in vari punti e la sostituzione degli stelli in legno. L'unità immobiliare comunale, posta al piano terra dell'edificio, viene utilizzata saltuariamente dall'amministrazione comunale e dalle locali associazioni, con il patrocinio dell'ente, per eventi culturali, quali in particolare mostre di pittura. In data 03/10/2023 è stato eseguito un sopralluogo dei tecnici comunali e constatata la presenza sulla finestra dei suddetti locali di una tenda di tipo veneziana danneggiata e si è provveduto a rimuoverla oltre ad eseguire la pulizia del cortile adiacente come nelle fotografie di seguito riportate. L'amministrazione continuerà ad effettuare gli interventi di manutenzione necessari all'utilizzo dello stabile nelle diverse finalità, riconoscendo anche l'importanza storica e culturale del palazzo e il sempre maggior numero di iniziative ospitate. Un più importante e complessivo progetto di ristrutturazione dovrà necessariamente passare dal ricorso a fondi diversi da quelli comunali. In tal senso si assicura la massima attenzione alle opportunità che potrebbero presentarsi. Questa è la risposta. Aggiungo semplicemente che, come abbiamo avuto anche modo di discutere, viene regolarmente svolta l'attività manutentiva ovviamente alle parti comuni dell'edificio e si cerca di essere il più tempestivi possibili, e il rapporto anche con le associazioni serve proprio anche a arrivare a quelle migliorie, a quelle attività che si rendono necessarie, che magari a volte possono anche non essere di immediata visione da parte di tutti, per cui ecco, la collaborazione è sempre attiva su questo fronte e l'ufficio tecnico e le società che lavorano per il comune sono sempre attente a cercare di risolvere nel miglior modo possibile e in maniera tempestiva le problematiche segnalate.
Grazie Davide, soddisfatto.
Sì, sono soddisfatto della risposta. Appunto, come ho detto prima, sicuramente abbiamo apprezzato, io vabbè, come firmatario dell'interrogazione, ma anche le associazioni che stavano utilizzando gli ambienti, abbiamo tutti apprezzato la rapidità con cui comunque le piccole problematiche presenti sono state sistemate. L'unico suggerimento, se posso permettermi, come detto poc'anzi, nonostante appunto sicuramente i sopralluoghi che gli uffici, i responsabili degli uffici tecnici, anche l'amministrazione farà, è magari di prestare proprio attenzione a questi piccoli particolari in modo tale che i locali siano sempre disponibili all'utilizzo delle associazioni. Grazie.
Grazie, tanto colgo anch'io l'occasione per ringraziare tutte le associazioni che in questi mesi hanno scelto e utilizzato il palazzo per i loro eventi, tutti molto, molto ben riusciti, partecipati, ben organizzati. Mi permetto anche di evidenziare anche l'ultimo ottobre sulla sua tematica particolare a cura dell'Associazione del Sorriso, perché insomma è stato un pomeriggio davvero particolare e interessante, su cui c'è ancora molto da fare, da lavorare. Tra l'altro abbiamo ricevuto anche un bellissimo quadro che insomma colora anche la sala riunioni del municipio. Passiamo adesso all'interrogazione successiva, avente l'oggetto richiesta di approfondimento in merito alle problematiche emerse dopo la realizzazione della nuova rotatoria sita in via Toti. Lascio la parola al consigliere Ingrassia per la lettura o la spiegazione del testo, come preferisce. Allora,
la spiegazione è solo quella che io praticamente, quando stavano facendo i lavori, sono andato lì, ho guardato, ho passato all'ufficio tecnico e gli ho detto che per conto mio, con l'esperienza che ho, quella rotatoria non andava bene. L'ufficio tecnico mi ha detto solo che loro era tutto a posto, che andava bene così, solo all'inaugurazione della curva si è incastrato praticamente il bilico. Per conto mio non va bene, i cordoli si rompono subito lì.
Grazie, allora lascio la parola sempre al vice sindaco per la risposta.
Grazie sindaco. Ecco, tanto mi volevo solo accertare che avesse ricevuto la risposta. Okay. No, strano, perché dovrebbe essere arrivata.
Ha ricevuto, ma sull'indirizzo istituzionale.
No, no, ma infatti era per questo che... No, lo dicevo semplicemente perché se appunto aveva avuto modo di leggerla, la commentavamo così, senza magari stare a entrare nella lettura del testo. Però in questo caso mi sembra corretto e doveroso quindi leggerla in maniera tale che se poi ci sono eventuali altre cose che possono essere segnalate, lo vediamo in separata sede, perché ovviamente l'interrogazione si chiude qui. Allora, l'intersezione stradale di tipo a rotatoria in corso di realizzazione in via Toti è tra le opere di urbanizzazione in attuazione del piano particolareggiato numero 15 da eseguire tra le vie Toti, Puccini e Bellini. del previgente strumento urbanistico comunale PRG, convenzionato con atto notarile numero del 10.03.2008, che per l'ambito in oggetto prevedeva la realizzazione di un intervento residenziale della volumetria complessiva di 44.000 metri cubi, di cui attualmente ne è stata realizzata circa un terzo, con la costruzione di nuovi edifici di tipologia a palazzine e o villette, al quale è seguito il rilascio del permesso di costruire il numero 20 del 2023 alla società Big Cannegrate SRL, finanziatrice ed esecutrice delle suddette opere, che comprendono anche la nuova via di collegamento tra la via Toti e la via Bellini, della lunghezza di 260 metri con passaggi pedonali rialzati, il percorso ciclopedonale sul perimetro dell'intero comparto per uno sviluppo di 580 metri, il parcheggio pubblico con ingresso da via Bellini con 50 posti auto e diversi stalli di sosta lungo la via Bellini, l'area verde di circa 11.000 metri quadri con la messa a dimora di 60 piante, l'impianto di illuminazione pubblica con apparecchi a LED, la predisposizione per il passaggio dei sottoservizi quali la telefonia e la fibra ottica, la segnaletica orizzontale e verticale, numero 2 attraversamenti pedonali rialzati in via Bellini all'intersezione con la via Leoncavallo. Le suddette opere vanno ad aggiungersi a quanto già realizzato, quali la costruzione dell'area parcheggio con ingresso dei via Toti, denominata Piazza della Musica, con i relativi sottoservizi, la nuova cabina di trasformazione dell'energia elettrica al servizio dell'intero quartiere e la stazione di sollevamento della rete fognaria comunale. Gli elementi costruttivi definiti nel testo dell'interrogazione consigliare a forma di S italica vengono tecnicamente definiti deflessione della traiettoria dei veicoli, previste dalle norme funzionali che, dai rami della rotatoria, si immettono sulla corona e costituiscono l'elemento di maggiore qualità e garanzia per ridurre la velocità e garantire la maggiore sicurezza a tutti gli utenti che circolano nella rotatoria. Ok, chiedo scusa. Il progetto dell'opera ha rispettato le indicazioni del Piano regionale della sicurezza stradale, linee guida NIS 2.14 del 7 settembre 2006, soprattutto laddove attribuisce alla rotatoria le finalità di ridurre la velocità dei veicoli in corrispondenza delle intersezioni, mediante la deviazione del percorso da rettilineo a curvo, e ridurre i punti di conflitto tra i flussi di attraversamento delle intersezioni. La loro efficacia sulla velocità è molto significativa e tale riduzione dipende dalla variazione di traiettoria imposta ai veicoli dalla geometria del dispositivo e dai livelli di velocità precedenti l'installazione. Ad ogni buon fine facciamo presente che la corretta condotta di guida dei veicoli rimane un presupposto fondamentale per la prevenzione degli incidenti, mentre da parte dell'amministrazione comunale e della stessa società realizzatrice delle opere ci sarà la dovuta attenzione ad attuare gli eventuali provvedimenti correttivi che si dovessero rendere necessari per migliorare l'assetto e la sicurezza stradale. Questa è la risposta.
Grazie. Soddisfatto?
Soddisfatto un po' sì, perché tutti i lavori che sono stati fatti sono soddisfatto. Però quella S lì per conto mio non va bene. La prima volta che cambi rompono i cordoli, voglio sapere chi li pagherà i cordoli. Questo mi è stato risposto dall'ufficio tecnico.
Passiamo allora all'interrogazione successiva, avente ad oggetto richiesta di approfondimento in merito alla fruibilità e la concessione in uso a terzi del Polo Culturale Catarabbia. Lascio la parola al consigliere Capriglione. Prego.
Grazie, un saluto a tutti i partecipanti anche collegati da remoto. Mi sentite? Sì. Ok, allora... Premesso che l'articolo 3 della Costituzione recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Premesso anche che la delibera di giunta numero 105 del 30 aprile 2014 stabilisce che lo spazio archeologico del suddetto bene immobile può essere concesso a terzi secondo l'articolo 16 del regolamento sull'uso dei beni immobili comunali, visto che la delibera di giunta comunale numero 105 del 30 giugno del 2014 prevede anche come destinazione d'uso le conferenze e le mostre e le visite guidate, ovviamente sempre riferito al polo Catarabia, assodato che la stessa delibera di giunta prevede anche l'assegnazione del suddetto spazio a terzi che non siano associazioni attraverso il pagamento della quota per intero, secondo l'articolo 17 della delibera numero 105, quindi la stessa, i requisiti richiesti per l'assegnazione dello spazio archeologico si riferiscono solo alla concessione a titolo gratuito. Si interroga l'assessore alla cultura per sapere se dal giorno della pubblicazione della suddetta delibera il polo culturale Catarabia sia mai stato assegnato anche temporaneamente a terzi identificati come privati cittadini. Se dal giorno della pubblicazione della suddetta delibera il polo culturale Catarabia sia mai stato assegnato temporaneamente ad associazioni non locali, se per associazioni locali si intendono solo le associazioni con sede a Canegrate, su quale parte, infine, del regolamento sia prevista una valutazione da parte dell'assessore competente sugli argomenti delle tematiche discusse all'interno degli eventi, qualora non sia prevista né la quota ridotta né la concessione a titolo gratuito. Grazie.
Risponde l'assessore Lurago.
Sì, passo alla lettura della risposta. Con riferimento all'interrogazione scritta in oggetto, acquisita al protocollo generale con registrazione numero 16.644 del 20 novembre 2023, si comunica quanto segue. Dal giorno della delibera di giunta numero 105 del 30 giugno 2014, riguardante gli indirizzi operativi inerenti la fruibilità e la concessione in uso a terzi del polo culturale Catarabia, nei casi in cui l'utilizzo del polo culturale è stato concesso a privati o associazioni non locali, si è sempre trattato di soggetti organizzatori professionisti di provata competenza nell'ambito a cui si riferisce l'evento. Iniziative di interesse pubblico rivolte alla cittadinanza, manifestazioni sottoposte in precedenza all'attenzione degli assessori e degli uffici di riferimento. Tutte le iniziative hanno avuto luogo comunque solo e soltanto previa concessione del patrocinio da loro richiesto da parte del Comune. Non si sono verificati casi di singoli cittadini che hanno organizzato eventi personali e senza richiesta di patrocinio e quindi senza dettagliare la tipologia e il contenuto dell'evento che stava proponendo. Per associazioni locali si intendono associazioni che hanno sede sul territorio e o che operano sul territorio canegratese, come l'articolo 17 del Regolamento per la disciplina dell'uso di beni immobili comunali. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere o meno l'uso degli immobili, sia a fronte del pagamento intero o parziale di una tariffa, che gratuitamente, come d'articolo 2.5 e in base alle disposizioni dell'articolo 1.3 del Regolamento per la disciplina dell'uso di beni immobili comunali.
Grazie Sara. Consigliere, soddisfatto o meno?
Allora, rispondo ovviamente che non sono soddisfatto, perché allora invito però l'amministrazione perlomeno a cambiare il regolamento. Perché allora voi qua fate riferimento sì alla concessione ad uso privato, quindi con un canone pagato per intero. Però in realtà concedete, nonostante sia previsto dal regolamento, non concedete sostanzialmente il locale, il Polo Catarabia, quando anche c'è un'associazione, che tra l'altro poi è anche locale, che chiede di poter organizzare una conferenza, poi tra l'altro di argomento storico. Quindi il sospetto che io ho è che non sia concesso l'uso in base alla, come si può dire, all'interesse della cittadinanza, ma sembra più un interesse o meno da parte dell'amministrazione comunale. Quindi questa discrezionalità io la considero una violazione, secondo me, dell'articolo 3 della Costituzione, e quindi vi invito anche personalmente a non distribuire più la Costituzione, visto questo, a meno che mi diciate che non, quando valutate l'assegnazione di questo bene immobile, non violate la Costituzione. Tutto qui.
Grazie. Punto 6, esame e approvazione verbale precedente seduta del 2 ottobre 2023. Se ci sono osservazioni, se no lo diamo per approvato all'unanimità. Ok. Passiamo allora al punto 7, variazioni di bilancio esercizio 2023, annualità 23-25, applicazione avanzo di amministrazione. Su questo punto ci vado veloce perché è un punto che abbiamo, diciamo così, analizzato con attenzione nella commissione della scorsa settimana. Approfitto, naturalmente poi lascio spazio al dibattito e alle domande, approfitto solo di questa sede per fare un aggiornamento in merito alla questione 24 luglio, ovvero sia rispetto a quello che è stato l'evento che ha colpito il territorio canegratese e ha danneggiato beni del patrimonio comunale e anche beni di soggetti privati. Al di là del fatto che questa variazione in molte sue voci afferisce proprio a spese relative a questo evento, 41.000 euro per le attrezzature del campo sportivo Sandro Pertini, in particolar modo per quanto riguarda le attrezzature dell'atletica che sono state distrutte, danneggiate, addirittura penso al materasso disperso, tanto per far capire la violenza della tromba d'aria, piuttosto che insomma anche le altre spese sono rese necessarie per la manutenzione del patrimonio arboreo comunale, rispetto alle quali comunque fortunatamente, grazie al lavoro della partecipata AMGA, si sono avute delle economie, 56.000 euro che poi sono reimpiegate per interventi di manutenzione straordinaria e gli impianti di illuminazione pubblica. Una riflessione che faccio relativamente appunto a questo è prende spunto dai 20.000 euro di accantonamento relativamente alle franchigie assicurative per le eventuali somme che le compagnie assicurative dovessero versare a titolo di rimborso per i danni materiali patiti a seguito dell'evento del 24 luglio. Naturalmente voi sapete che da un lato le compagnie assicurative, almeno quanto riguarda quella del comune, è ancora in fase di, si è presa tutto il tempo necessario per completare le valutazioni, sia per quanto riguarda i danni subiti dal patrimonio comunale, sia per quanto riguarda i danni cagionati a terzi da beni appartenenti al patrimonio pubblico. Nelle more di questa valutazione si è ritenuto comunque prudenziale accantonare la sola quota relativa alle franchigie, quindi quanto poi eventualmente non sarebbe comunque coperto dall'intervento dell'assicurazione. Regione Lombardia ha emanato un bando nelle scorse settimane al quale potevano partecipare gli enti pubblici e i cittadini privati in relazione a alcune tipologie di danni da essi subiti nell'evento del 24 luglio scorso. Il Comune di Canegrata ha presentato la domanda ovviamente per partecipare e accedere a questo bando e stiamo dando tuttora in queste settimane la massima assistenza a tutti i cittadini che ne avessero bisogno, sia per quanto riguarda, diciamo, i contenuti tecnici per capire se il danno subito possa rientrare nelle casistiche indennizzabili o meno, sia per quanto riguarda anche proprio la procedura, perché è una procedura esclusivamente di carattere telematico e come tale non tutta la popolazione, soprattutto penso ai più anziani, ha purtroppo accesso immediato e facile a questa tecnologia, per cui l'ufficio tecnico sarà impegnato per tutta questa settimana nello svolgimento ancora di questa attività, a cui seguirà poi una fase di asseverazione delle singole domande da parte degli uffici tecnici stessi e una successiva poi valutazione da parte di Regione Lombardia. Naturalmente l'ammontare del fondo è di oltre 9 milioni di euro, è evidentemente insufficiente rispetto a quelli che sono stati i danni subiti su tutto il territorio, non solo su Canegrate. Apprezzo comunque personalmente l'interesse da parte di Regione che interviene una seconda volta, oltre a quanto già fatto nel mese di agosto, per quanto poi noi non ne fossimo stati beneficiari per gli interventi sulle scuole. Gli stessi ispettori di Regione Lombardia hanno apprezzato la puntualità e la tempestività degli interventi, poi magari l'assessore Spirito farà anche un aggiornamento rispetto agli ultimi interventi svolti su questa su questa tematica. Adesso attendiamo tutte le notizie da parte ovviamente del governo, a cui spetta, dopo la trasmissione, la richiesta da parte di Regione Lombardia, stanziare i fondi necessari per aiutare i comuni e i privati a essere ristorati dalle spese sostenute e in alcuni casi non ancora sostenute, proprio perché non per tutti è facile recuperare le somme necessarie per ripristinare definitivamente i danni subiti a seguito di questo violento evento che tutti noi purtroppo abbiamo visto e conosciuto. Naturalmente noi chiuderemo quest'anno avendo utilizzato risorse proprie nostre per oltre 700.000 euro. Fortunatamente avevamo un avanzo disponibile capiente, questo ci ha consentito di affrontare le problematiche in modo, come dire, tempestivo e di aver fondamentalmente risolto la quasi totalità delle situazioni presenti sul territorio canegratese. È chiaro che questo ci priverà di una parte importante di potenziali investimenti nei prossimi anni, salvo che gli enti superiori, regione e governo, ci possono poi attribuire anche una quota, non necessariamente l'intero, perché capisco insomma le ragioni di tutti, di questa importante cifra che noi come gli altri comuni abbiamo dovuto anticipare per ripristinare la situazione e garantire l'ordine allo svolgimento delle attività scolastiche, sportive e tutto quanto è stato svolto in queste settimane. Lascio adesso la parola ovviamente al dibattito, agli interventi per gli approfondimenti su quanto riteniate necessario. Lascio la parola a Davide.
Grazie Sindaco, un flash veloce sull'argomento. Come ricordate, le principali problematiche che il Comune di Canegrate ha avuto sul proprio patrimonio pubblico a seguito dell'evento del 24 luglio erano relativi al patrimonio arboreo e ai nostri plessi scolastici e soprattutto alle recinzioni degli stessi. Per quanto riguarda gli interventi sul verde, sono pressoché completati tutti quelli che erano a programma, mancano soltanto l'allontanamento di quattro radici particolarmente grosse presenti nel giardino della scuola media, della scuola elementare, e che saranno a breve appunto rimosse ed allontanate dal territorio canegratese. Per quanto riguarda invece le recinzioni, si è completato il ripristino della recinzione sempre alla scuola elementare. Siamo in attesa degli interventi invece sulle recinzioni dell'asilo di via Garibaldi e di un paio di pannelli di cemento in via Firenze a protezione del campo sportivo. Ovviamente, come sapete, tutte le aree sono comunque state da subito messe in sicurezza mediante delle recinzioni metalliche modulari che hanno appunto garantito l'invalicabilità delle strutture e quindi la loro messa in sicurezza. Le attività stanno procedendo, spero a breve di potervi dare la chiusura di tutti gli interventi di cui vi ho citato.
Grazie Davide, ulteriori interventi, se ve ne sono, se no poi passiamo alle... Penso ti sia prenotato, però... Ok, adesso sì, prego capogruppo Matteucci.
Grazie signor Sindaco. L'argomento è stato affrontato e trattato in modo approfondito in commissione. Alcuni punti sono stati adesso accennati. Per esempio appunto gli interventi per la sostituzione delle attrezzature ginniche, gli interventi sugli impianti di illuminazione. Volevo chiedere se si può fare un accenno anche ad alcune parti che sono state affrontate, in modo particolare sugli interventi appunto di Palazzo Visconti, visto che si è trattato prima, e sugli interventi sull'asilo nido di efficientamento energetico. E altro basta, solo un accenno su queste cose.
Allora io brevemente, poi l'approfondimento magari sul nido lo fa sempre Davide. Per quanto riguarda il nido, penso ti riferisca all'economia di 14.935 euro del GSE, è l'intervento di efficientamento, quindi sostituzione dei serramenti e del rinnovo, diciamo così, dell'illuminazione, che è stato interamente finanziato attraverso il GSE. Era un preventivo di spesa di 90.000 euro, attraverso ricorso all'attività della società partecipata, quindi noi abbiamo avuto accesso al GSE per 90.000 euro, i lavori integralmente portati a compimento, tra l'altro in tempi molto rapidi, penso in 3 settimane nel corso del mese di giugno-luglio, solamente più luglio, hanno determinato un'economia di questa cifra, quindi è fondamentalmente una partita di giro. Incasseremo di meno dal GSE a fronte di una rendicontazione inferiore, ma comunque, diciamo così, l'intervento è stato completato nella sua integralità. Mentre per quanto riguarda il Palazzo Visconti, diciamo così, credo definitivo sistemazione delle tegole. Adesso semplifico, non sono un tecnico, però rende abbastanza bene l'idea. Parte di copertura era stata già, diciamo così, compromessa, danneggiata dagli eventi atmosferici nel corso degli anni. L'evento del 24 luglio sicuramente ha influito in modo abbastanza rilevante, per cui facendo tutti i necessari passaggi, quindi anche con il coinvolgimento dei privati che sono proprietari di una quota parte importante del Palazzo Visconti, si è stabilito appunto di intervenire in modo definitivo. Tra l'altro, da questo punto di vista vi è da notare che molto probabilmente l'assicurazione, in questo caso diciamo del condominio, risponderà e quindi ci permetterà anche di avere un'economia parziale stimata su quello che è stata la totalità di questo intervento, in cui questo di fatto costituisce un'integrazione per ulteriori lavori che si sono resi necessari. Non so se Davide vuole aggiungere qualcosa sulla questione del nido.
Ma grazie, no, in sostanza non ho nulla da aggiungere perché ha già spiegato tutto in maniera molto chiara il sindaco. Per quanto riguarda il nido, appunto, gli interventi di efficientamento energetico si sono sviluppati in tempi molto rapidi, in maniera tale da poter garantire la fruibilità dei locali da parte appunto di chi li fruisce, e quindi l'intervento che è stato finanziato con i fondi del GSE ha avuto questa economia. Quindi, come spiegava bene il sindaco, si tratta solo di una partita di giro. Il lavoro è stato fatto appunto in tempi molto, molto rapidi, il beneficio ambientale, sociale ed economico è sicuramente importante, così come lo è stato anche per gli interventi similari di efficientamento energetico che abbiamo già realizzato alla scuola media e alle palestre. Per quanto riguarda invece Palazzo Visconti, è importante l'intervento che si è effettuato sulla copertura e che ci mette a riparo, scusate il gioco di parole, da situazioni similari in futuro. Per cui non ho nient'altro da aggiungere. Ecco.
Grazie Davide. Altri interventi? Se ve ne sono. Se no passiamo al consigliere Sapone, prego. Anzi, capogruppo questa sera.
Tutto l'improvviso. Buonasera a tutti. Noi, dichiarazione di voto, esprimiamo senz'altro il nostro parere favorevole a questo punto all'ordine del giorno. Abbiamo anche noi scontrato, tra le altre, una nota positiva costituita appunto dalla relativa all'economia di spesa poc'anzi sottolineata, verificatasi sulle spese per opera della messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e il reimpiego delle equivalenti risorse per altre voci. Quindi noi crediamo che questo sia senz'altro una nota positiva. Poi, alla luce anche del fatto che vengono rispettati gli equilibri di bilancio e viene confermato il programma triennale dei lavori pubblici, ribadiamo il nostro parere favorevole a questo punto, quindi sulla variazione di bilancio e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Grazie.
Grazie Stefano. Prego, capogruppo Matteucci.
Ok, grazie sindaco. Con questa variazione di bilancio si procede al finanziamento di spese per le finalità che gli assessori e il sindaco hanno prima illustrato, tra cui appunto alcuni lavori sul Palazzo Visconti, alcuni interventi di manutenzione agli impianti di illuminazione pubblica, la sostituzione delle attrezzature ginniche recentemente danneggiate. Cultura, sicurezza e sport sono tematiche su cui l'opposizione è molto sensibile. Ovviamente la variazione di bilancio rientra in un bilancio che politicamente e non abbiamo in passato giudicato negativamente, però abbiamo intenzione di assumerci le nostre responsabilità mandare un segnale di responsabilità e quindi intendiamo astenerci.
Grazie, anche insomma per l'apertura, non è un elemento scontato. Ne approfitto dell'ultimo riferimento fatto sulla pubblica illuminazione, mi collego un po' impropriamente, ma mi sembra giusto approfittare della sede per fare una... dare qualche informazione, perché comunque sono diverse settimane che larga parte o una porzione importante del territorio di Canegrate subisce disservizi legati a una corrente, diciamo così, ballerina o instabile. La problematica finalmente sembra essere stata individuata nella sua complessità e quindi gli interventi da parte del gestore sono in corso di svolgimento. Banalmente c'è un intervento, insomma, rincomportato la sostituzione di 50 metri di cavo, capite che non è proprio un'attività semplice. Noi abbiamo ricevuto anche come comune, l'ufficio tecnico in particolare, ha ricevuto diverse segnalazioni, diciamo così, in merito a questi servizi e ci siamo fatti parte in causa per quanto nelle nostre possibilità, per quanto in relazione ai nostri contatti, per sollecitare il gestore alla risoluzione definitiva di questa anomalia che purtroppo perdura ancora da qualche settimana. Credo che finalmente si possa dire forse di essere sulla buona strada. Ovviamente adesso sarò smentito dai fatti quando faccio queste previsioni, però insomma sono ragionevolmente ottimista in merito, quindi diciamo così è una voce diversa rispetto a quello che è l'intervento sulla pubblica illuminazione, perché quelli sono interventi di ammodernamento e anche efficientamento energetico che nulla hanno a che vedere con questa partita. Saranno interventi anche importanti proprio da un punto di vista tecnico, al di là delle cifre messe in campo, per cui insomma saranno visibili, anche perché guarderanno due direttrici molto frequentate, io sono la direttrice tra via Magenta e via Firenze, la direttrice tra via Toti e via San Pietro, nonché gli interventi su Piazza della Pace, però insomma, visto che si parlava anche di illuminazione, siamo consapevoli tutti di questa problematica e ci auguriamo che il gestore la risolva in modo definitivo e tempestivo. Detto ciò, se non vi sono altri interventi, pongo in votazione la variazione di bilancio così come illustrata e discussa anche in sede di Commissione Affari Generali, quindi la variazione di bilancio esercizio 2023 annualità 23-25, applicazione avanzo di amministrazione. I favorevoli, contrari e gli astenuti, via l'immediata eseguibilità e salvo diverse indicazioni da parte vostra, possiamo dire che il punto viene approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme e l'astensione del gruppo Canegrate nel cuore. Passiamo ora al punto successivo, revoca del recesso dall'affidamento all'azienda speciale consortile Sole dei servizi Centro Socioeducativo Città del Sole, Comunità Sociosanitaria Stella Polare, Asilo Nido Comunale 123 Stella, Servizi Inserimenti Comunità e Interventi Specialistici a favore di minori, rette per comunità e convitti. Allora, innanzitutto vi informo già, ma appena arriverà l'invito, che il 21 e il 22 dicembre vi saranno le feste del CSE e del CSS, insomma, per cui solitamente venite invitati tutti. Anche quest'anno cercheremo di non far mancare il bigliettino di auguri dei ragazzi, come da consolidata tradizione, tranne i tristi anni del Covid. E a tal proposito, visto che c'è la presenza in sala anche del parroco Don Marcello, vi ringrazio, vi anticipo che il 13 pomeriggio vi arriverà anche l'invito sempre a partecipare alla consueta benedizione, scambio di auguri riservato insomma ai dipendenti comunali. Poi noi io, 13 dicembre alle 14:30, ma il parroco mi correggerà se ho dato informazioni errate. Detto ciò, scusandomi per la parentesi, ma ne ho approfittato sotto questo, diciamo, anche in relazione a questo punto credo che l'illustrazione sia stata ampia e mi auguro anche esaustiva nel corso della commissione socioculturale della scorsa settimana. Ci tengo solo a sottolineare alcuni elementi che possono aiutare poi nella riflessione, lasciando eventualmente anche gli assessori Zambone e Meraviglia alle ulteriori integrazioni. È un percorso che è durato un anno fondamentalmente, perché l'anno scorso andavamo in consiglio il 28 di novembre, oggi è il 27, per cui abbiamo sostanzialmente un anno alle nostre spalle. Un percorso complesso e complicato, perché ovviamente la scelta che era stata portata avanti è una scelta forte da un punto di vista sia politico che gestionale e tecnico, ma è stata una scelta che diciamo così si è rivelata azzeccata rispetto a quello che era l'obiettivo, cioè quello di stabilire delle condizioni migliori per la permanenza non solo di Canegrate, mi voglio dire per il funzionamento dell'azienda stessa. Tant'è vero che è stato fin da subito chiaro al tavolo politico, ma anche al tavolo tecnico, sono due tavoli che hanno viaggiato parallelamente, che la questione non era una questione di Cane Gratta e azienda sole, ma una questione di azienda sole. Quindi una delle chiavi di volta rispetto a questo percorso è stato sicuramente il coinvolgimento e la presa di coscienza del fatto che era una situazione che coinvolgeva tutti i comuni soci di aziende, indipendentemente evidentemente dal numero di servizi conferiti, perché poi aveva dei riflessi importanti, sia economici, ma anche di altro tipo. È stato un percorso, come detto, di un anno. Trovate, insomma, nella delibera, li tocco velocemente, quelli che sono i punti per i quali questa sera proponiamo al Consiglio Comunale, diciamo, la revoca dal recesso, posto che non è mai stata in discussione la qualità del servizio. Questa è sempre stata unanimemente riconosciuta, diciamo, nei tre servizi che hanno più, posso dire, impatto con l'utenza. Penso al nido, Città del Sole e Sala Polare, quindi naturalmente abbiamo sempre avuto feedback positivi da parte degli utenti, e questi sono continuati anche in questo anno. Quindi questo è il sintomo anche della professionalità dell'azienda a fronte di una situazione che, insomma, comunque era incerta. Un anno di lavoro che ha portato ad alcuni risultati importanti, innanzitutto all'introduzione del principio del comodato d'uso oneroso per gli immobili comunali destinati ai servizi d'ambito, nel nostro caso in particolar modo al CSE. Quindi quei servizi che possono avere a cui possono avere accesso gli utenti dell'ambito, sono adesso vedono l'attribuzione da parte dei comuni d'ambito al comune che ospita sul proprio territorio l'immobile destinato all'erogazione di questo servizio di una quota di affitto, diciamo così, una valorizzazione del valore di mercato dell'immobile. Questo è stato un risultato importante non solo per Cane Gratta per quanto riguarda il CSE, ma anche per il funzionamento dell'azienda, perché avrà un ulteriore riflesso positivo sui conti di azienda quando verrà concretizzato con l'operazione, credo nel 2025, per cui Azienda Sole avrà la propria sede presso alcuni locali dell'ex ospedale, ospedale vecchio di Legnano, insomma, per farci capire, perché chiaramente questo determinerà un'economia rilevante rispetto a un affitto attuale che azienda paga a un soggetto terzo di oltre 100.000 euro. Il secondo elemento di riflessione è l'assegnazione di residui presenti nel bilancio a titolo di ristoro a favore dei comuni che vedevano gravati sui propri conti in maggior misura il costo del personale, evidentemente per quei servizi che erano ad alta intensità di manodopera, e i nostri tre servizi erano tipicamente in questa categoria. Un tema molto delicato, che è quello dei minori in comunità, tema delicato sia per quanto riguarda i soggetti coinvolti che anche e soprattutto da un punto di vista economico, ed era un altro di quei servizi che avevamo messo in discussione. Il salto di qualità sì, è evidente, perché anzitutto adesso aderiranno al servizio 8 comuni anziché i 3 precedenti, e siamo fiduciosi che nel corso del 2024-25, insomma, almeno un nono comune si possa aggiungere, perché vi è già una, diciamo così, una corrispondenza in questo senso, e perché si sta andando a larghi passi verso l'introduzione della tariffa media, il cui beneficio è del tutto evidente perché si basa sulla forza contrattuale dell'azienda. Quindi su una partita che coinvolge numeri importanti di minori, a fronte di costi per quanto riguarda purtroppo l'inserimento in comunità quotidiani molto elevati, che gravano sui bilanci degli enti locali in misura davvero significativa, rispetto alla quale mi auguro che poi vi sia anche una presa di coscienza e un intervento anche a Roma, perché è una voce decisamente importante per i bilanci di tutti gli enti locali. L'aver introdotto il meccanismo della tariffa media ci consente evidentemente di poter usufruire tutti di condizioni più vantaggiose, perché aumenta il potere d'acquisto da parte dell'azienda. E allo stesso tempo l'azienda ha riconosciuto, a fronte di questo incremento dei comuni interessati allo svolgimento del servizio, anche l'azzeramento del 2% amministrativo prima richiesto. Sapete, il 2% può sembrare poco, ma su cifre di oltre 100.000 euro, e ben oltre anche in bilancio comunale, cifre anche aleatorie, insomma, la cifra diventa interessante. Le ultime due voci che ci tengo a sottolineare: una era punto oggetto di discussione anche negli anni precedenti, quando si affidavano i servizi all'azienda, era quella della durata dei contratti di servizio. Si è introdotto il principio per cui, insomma, i contratti di servizio avranno una durata quinquennale, non più settennale, quindi vi è una riduzione che è finalizzata all'obiettivo di far sì che i diversi comuni possano dare la possibilità alle amministrazioni che succedono, evidentemente ogni 5 anni, salvo che mi siano eventi che interrompono prima lo svolgimento normale dell'attività amministrativa, di poter valutare con tutto il tempo necessario la qualità, e le condizioni di erogazione di questi servizi. E al tempo stesso è scomparso il tema della penale, che sembrava essere, insomma, un elemento importante anche da un punto di vista economico, perché quel cane gratta avrebbe cubato oltre 400.000 euro a fronte di affidamenti che superano i 700.000 euro, quindi sarebbe stata una spesa davvero, davvero importante. Quindi anche da questo punto di vista vi è stato un ulteriore impegno da parte dell'azienda. E soprattutto, da ultimo, non meno importante, perché è quello su cui si poggia poi, credo si poggerà il funzionamento dell'azienda negli anni futuri, finalmente si sta stabilendo un meccanismo di concertazione e condivisione delle scelte tra il tavolo politico e il tavolo tecnico. Non sono più due tavoli che hanno, diciamo, delle difficoltà a parlarsi e viaggiano con tempi diversi, ma finalmente, come dire, questa vicenda ha portato anche a una revisione dei meccanismi di funzionamento dell'azienda. Naturalmente io sono, credo noi tutti siamo soddisfatti del risultato di quella che è stata una trattativa, un percorso anche aspro, complicato con gli altri comuni. Mi sento di ringraziare qui in questa sede in particolare tre comuni che hanno da subito, si sono subito fatti parte attiva, diciamo, in modo importante per cercare di capire e verificare quali potessero essere le condizioni per un miglior funzionamento dell'azienda, che sono il comune di Legnano, il comune di Busto Garolfo e il comune di Rescaldina, due dei quali tra l'altro nel prossimo anno andranno ad elezione e quindi potevano anche lasciare questa patata bollente forse in mano a chi verrà dopo di loro, e invece hanno con responsabilità ed impegno insieme al comune di Legnano, che ha creduto per primo nel meccanismo del comodato d'uso oneroso nella tariffazione media, insomma, investendo anche delle risorse economiche rilevanti in questo senso, ha creduto, insomma, in questo meccanismo e ha dato la possibilità di mettere delle basi solide per il funzionamento dell'azienda. Lascio adesso ovviamente aperta la discussione, se gli assessori vogliono integrare qualche misura, allora la parola ai consiglieri. Prego, consigliere Fornara.
Sì, io come al solito quando si parla di questi argomenti, in particolare da Città del Sole, lancio la mia solita frecciatina, cioè che visto che siamo riusciti a, anzi Sole è riuscita a venirci incontro sulla parte economica, di valutare se si riesce a reintrodurre la famosa vacanza estiva per i ragazzi della Città del Sole. Io ormai è 12 anni che lo dico, quindi anche questa volta l'ho detta e spero davvero che si riesca a fare qualcosa in tal senso.
Grazie, intanto. Prego, sia Caprigione.
Sì, ecco, io farò ovviamente a nome del gruppo di opposizione la dichiarazione di voto. Diciamo che non aggiungo, sarò molto breve, nel senso che...
Subito adesso dichiarazione o magari...
volevo
solo capire se lei. Magari c'era un dibattito prima e poi fare la dichiarazione, tutto qua, se magari sì. Qualcuno voleva intervenire. Se vuoi fare la dichiarazione...
No, vabbè, come vuole. No, ci sono altri interventi? Sentiamo.
Ci sono altri interventi? Allora, prego, faccio pure la dichiarazione. Prego, prego.
Ecco, perché ovviamente è unito anche un commento. Direi che la spiegazione che ha fatto il sindaco è molto esaustiva. Tutti i dubbi e le perplessità li abbiamo esaminati anche in commissione socioculturale. Come gruppo di opposizione ovviamente alla luce di tutte le disquisizioni che sono state fatte sul comodato oneroso, sulla ripartizione dei residui con altri comuni, quindi si intravede una collaborazione anche da parte degli altri comuni, quindi valutiamo ovviamente anche positivamente questo risparmio economico che porterà questa revoca del recesso, che impatterà sicuramente positivamente anche sul bilancio comunale e quindi di conseguenza anche sulle tasche dei cittadini. È chiaro che saremo curiosi in futuro di vedere se la qualità dei servizi che continuerà a offrire la Sole sarà dello stesso livello, quindi il nostro voto sarà quello dell'astensione.
Grazie. Non vedo acceso il microfono, Stefano. Ok, prego, capogruppo Sapone.
Sì. Chiaramente volevamo esprimere il nostro voto parere favorevole rispetto a questo punto e sottolineare quindi la condivisione, perché ci ricordiamo tutti che circa un anno fa, quando deliberammo, erano forti le preoccupazioni che avevamo un po' tutti per come si stava evolvendo la situazione, e non fu un momento, uso un eufemismo, non fu un momento buono, sia durante quei momenti, sia anche successivamente al recesso che facemmo. Ecco. Indubbiamente oggi ci troviamo di fronte a una situazione diversa, frutto anche grazie a un lavoro di, oserei dire, di concertazione, un lavoro di cucitura, che ha portato delle note positive. Sono stati sottolineati quindi sotto l'aspetto economico indubbiamente un miglioramento, chiaramente è già stato sottolineato il fatto che oggi i comuni coinvolti non sono più solamente 3 dei 10 che partecipano, ma sono 8 comuni che si occuperanno anche loro del collocamento dei minori. È stato già sottolineato quindi il ritorno economico dovuto al comodato d'uso oneroso e quant'altro, e quindi anche l'agevolazione dovuta all'introduzione della tariffa media. Ma io penso che l'elemento positivo, oserei dire il valore aggiunto, è costituito dal fatto che accanto al miglioramento in dubbio per quanto concerne la parte economica e al mantenimento della qualità dei servizi che viene garantito, diciamo, e io penso che si aggiunge un ritrovamento di un clima di fiducia e di serenità che forse prima mancava, e questo penso che sia stato l'elemento che abbia potuto incidere positivamente alla risoluzione di questa vicenda, almeno oggi è così. Quindi ha un merito a chi si è adoperato per questo lavoro, ripeto, di concertazione e di cucitura che ha portato questi frutti. Grazie.
Grazie Stefano, se non vi sono altri interventi, ringraziando tutti per la discussione, soprattutto in commissione per l'approfondimento, pongo in votazione il punto 8, revoca del recesso d'affidamento all'azienda speciale consortile Il Sole dei servizi Centro Socioeducativo Città del Sole, Comunità Sociosanitaria Stella Polare, Asilo Nido Comunale 123 Stella, Servizi Inserimenti in Comunità e Interventi Specialistici a favore di minori, rette per comunità e convitti. I favorevoli, contrari, gli astenuti. No. Ok, allora il punto viene approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme e l'astensione del gruppo Canegrate nel cuore. Passiamo ora al punto 9. Aspettate, vediamo se passiamo.
L'assessore consiglia di porre l'immediata eseguibilità.
Allora, sul suggerimento dell'assessore, convalidato dal segretario comunale, ovviamente, allora facciamo un passo indietro e votiamo anche l'immediata eseguibilità. Se non vi sono variazioni, teniamo lo stesso schema di prima. Quindi. Sì, perché insomma c'è la discussione poi sul bilancio di azienda nei prossimi passaggi. Tra l'altro credo che le modifiche allo statuto, quando verranno apportate, se qualcuno insomma deciderà di completerà l'analisi, c'è sempre un comune che vuole fare un'analisi approfondita, sarà poi oggetto di discussione anche in consiglio comunale, quindi insomma avremo anche modo di parlare con i vertici aziendali, quindi nei prossimi mesi, anni, insomma, quando verrà completato l'iter di revisione dello statuto. Quindi non solo l'azienda, il comune di Canegrate sta rivedendo il proprio statuto e il regolamento, ma anche l'azienda stessa. Passiamo ora al punto 9, ordine del giorno avente ad oggetto conversione ecologica e contrasto ai cambiamenti climatici. Lascio la parola al consigliere capogruppo Stefano Sapone per la lettura dell'ordine del giorno.
Sì, conversione ecologica e contrasto ai cambiamenti climatici. Premesso che l'Italia è frequentemente attraversata da eventi climatici estremi caratterizzati da elevate temperature, incendi, nubifragi, grandinate anomale e violente trombe d'aria che hanno colpito diversi territori da nord a sud in un crescendo di frequenza e di intensità, causando vittime e feriti, oltre che ingenti danni economici e ambientali. Anche in Canegrate lo scorso 24 luglio si è verificato un evento meteorico eccezionale ed imprevedibile, con violenti scrosci di pioggia, tromba d'aria e grandine di rilevanti dimensioni, che hanno provocato ingenti danni sull'intero territorio comunale e sugli edifici di proprietà pubblica e privata. I cambiamenti climatici rappresentano una minaccia concreta e urgente ed è dovere delle istituzioni non sottovalutarne gli effetti perché interessano in modo diretto la vita dei cittadini. Solo con azioni concrete e impegni seri possiamo sperare di avere cura e di proteggere il nostro pianeta, per preservare il benessere delle cittadine e dei cittadini oggi e per preservare da danni ancora maggiori quello delle generazioni future. La transizione energetica, fondamentale per mitigare e rallentare l'evolvere della crisi climatica, è anche una priorità assoluta per lo sviluppo sostenibile del territorio. Considerato che la Commissione europea ha lanciato il Green Deal, un piano per fare dell'Europa il primo continente a zero impatto ambientale entro il 2050, che rappresenta la migliore risposta alla sfida del cambiamento climatico. L'Osservatorio Città Clima di Legambiente ha rilevato che nei primi 5 mesi del 2023 si è registrato il più 135% degli eventi climatici estremi rispetto allo stesso periodo del 2022. La rivista scientifica Nature ha pubblicato uno studio sull'associazione tra alte temperature e mortalità, dove rileva che i più alti rischi di mortalità correlata al calore siano nei paesi vicini al Mar Mediterraneo e valgano per tutti i sessi e gruppi di età, con valori generalmente più elevati per gli anziani. Nonostante ciò, il Governo ha deciso di eliminare dal PNRR 9 progetti fondamentali per la transizione ecologica, per un totale di 15,9 miliardi, molti dei quali coinvolgevano direttamente i comuni. Rilevato che la direttiva RED, l'acronimo Renewable Energy Directive RECAST, ovvero nuova versione aggiornata della direttiva, in merito alle energie rinnovabili ha definito l'autoconsumo collettivo e le CER, comunità energetiche, come un'aggregazione di autorità locali, cittadini, piccole e medie imprese che si uniscono per produrre e condividere l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili, portando vantaggi economici, ambientali e sociali ai singoli e alle comunità. Le CER rivestono un ruolo strategico per diffondere tra la popolazione la cultura della sostenibilità, per sviluppare le rinnovabili e, se supportate da fondi pubblici mirati, per ridurre le disuguaglianze e sostenere persone che attraversano periodi di fragilità economica e o povertà energetica. Esse rappresentano un'importante opportunità e un modello innovativo tanto sociale quanto di gestione dell'energia, già ampiamente diffuso in altre aree europee. In Italia le disposizioni relative alle CER, di cui alla direttiva RED 2, hanno trovato preliminare attuazione con una disciplina transitoria e sperimentale. Articolo 42 bis del decreto legislativo 162 del 2019. Successivamente il decreto legislativo 199 del 2021 ha recepito la direttiva RED e ha stabilizzato la disciplina relativa alle CER. Nonostante ciò, in Italia le CER faticano a diffondersi e sono ancora pochissime quelle realmente attive o che stanno ricevendo gli incentivi statali erogati dal gestore dei servizi elettrici. A pesare sul loro avvio si contano lungaggi burocratiche, la mancanza degli incentivi da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il ritardo sull'emanazione delle regole attuative, che si uniscono alle difficoltà nel ricevere le registrazioni e il ricevimento degli incentivi o i preventivi onerosi per allacci alla rete. Risulta infatti ancora inattuata la disposizione contenuta nell'articolo 8 del Decreto Legislativo 199 del 2021, che indicava 180 giorni per aggiornare i meccanismi di incentivazione, ovvero entro maggio 2022. Nelle more per le CER trova applicazione la disciplina di promozione e di incentivazione transitoria di cui l'articolo 42 bis del decreto legge 162 del 19. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, pur avendo annunciato l'avvio dell'iter con l'Unione Europea sulla proposta di decreto di cui ha citato articolo 8 del decreto legislativo 199 del 2021, che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, pur assicurando ciclicamente sul completamento imminente della normativa, non ha ancora fornito alcun chiarimento in relazione agli incentivi e ai tempi di conclusione del procedimento. Continuano ad esserci ritardi continui ed incomprensibili sulle CER che danneggiano pesantemente il nostro Paese e un'assenza di risposte sulle promesse fatte in relazione ai 2,2 miliardi di euro a fondo perduto per le CER nei comuni sotto 5.000 abitanti con l'attivazione di oltre 15.000 nuovi impianti. Preso atto altresì che il Comune di Canegrate è impegnato attraverso molteplici progettualità ed interventi sul tema del contrasto ai cambiamenti climatici, in coerenza con gli obiettivi della Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, in tema di efficientamento energetico degli edifici pubblici, efficientamento della gestione idrica e miglioramento della gestione delle acque di pioggia, mobilità sostenibile, ciclo dei rifiuti, utilizzo fonti rinnovabili, adattamento al cambiamento climatico dei territori. Con delibera di Consiglio Comunale numero 23 del 5 aprile, ha approvato all'unanimità la costituzione di comunità di energia rinnovabile, con la conseguente necessità di provvedere ad ogni azione utile a promuoverne la costituzione sul territorio comunale. In sede di prima attuazione di tale deliberazione, il 30 maggio, si è svolto un partecipato incontro avente ad oggetto le CER, alla presenza di relatori qualificati con l'obiettivo di diffondere e favorire l'istituzione delle stesse. In coerenza con la previsione dell'articolo 7, dello Statuto, intende continuare nell'attività di programmazione e realizzazione anche mediante l'accesso a risorse economiche regionali, statali e comunitarie, delle azioni di contrasto agli effetti negativi del cambiamento climatico, di riduzione dell'inquinamento e del consumo di fonti di energia non rinnovabili, anche mediante l'istituzione e l'avvio dei primi impianti CER. Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, questo Consiglio Comunale esprime la propria preoccupazione e la propria contrarietà ai ritardi continui con cui si procede nella definizione dell'impianto normativo nazionale fondamentale per la trasformazione del nostro modello di approvvigionamento energetico da fossile a rinnovabile e in particolare a quelli necessari per completare il sistema di incentivazione e regolazione per la realizzazione delle CER. Auspica come necessaria la celere definizione dei citati provvedimenti attuativi del Decreto Legislativo 199 del 2021 riguardanti la disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche. Riafferma la necessità di assicurare una capillare attivazione delle CER assicurando il pieno e totale supporto e pertanto impegna il Sindaco e la Giunta a sollecitare il Governo affinché metta in campo politiche e risorse per programmare e realizzare una vera conversione ecologica nell'interesse dei cittadini e dell'ambiente, partendo dal rifinanziamento dei nuovi progetti del PNR che sono stati eliminati dal piano e dalla definizione dei provvedimenti attuativi sopra ricordati in merito alle CER. A rappresentare in tutte le sedi necessarie il punto di vista espresso dal Consiglio Comunale, trasmettendo questo atto di indirizzo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti di Camera e Senato, ai gruppi parlamentari di Camera e Senato, al Presidente della Regione e ai gruppi consigliari regionali. Bene. Praticamente io vado a integrare un attimino. È che la situazione oggi, vediamo che, non dico che è drammatica, perlomeno è una situazione grave, perlomeno preoccupante. E quindi è importante davvero che si agisca tempestivamente, perché questo è un problema che ormai interessa tutto il nostro paese, perché vediamo che anche il nostro territorio negli ultimissimi mesi più di un evento atmosferico grave è accaduto, quindi è una situazione che ha creato danni, come abbiamo visto, non soltanto nel nostro territorio ma nel nostro paese. Quindi è importante, io credo, che veramente si possa essere il momento in cui un po' tutti, svestendoci dai panni del politico in questo caso, secondo me dobbiamo davvero pensare all'interesse nazionale del paese. In questo momento penso che andare nella direzione della conversione ecologica sia un qualcosa di necessario. E come ho già detto in passato, non è facile, non è semplice, perché credo, e qui mi attiro anche magari qualche critica anche da parte del mio gruppo politico, io credo che ci debba essere anche la possibilità per tutti di poter accedere a quei mezzi e a quegli strumenti che possano veramente fare in modo che tutti possiamo viaggiare in quella direzione. Certamente dobbiamo anche dire che un po' tutti noi dobbiamo cominciare forse a cambiare i nostri stili di vita, non solo a parole, dobbiamo cercare di poterlo fare, le nostre abitudini. E quindi quando dico questo intendo, nel limite delle possibilità, usare i mezzi pubblici, rispetto alla nostra automobile, quando è possibile, girare a piedi, girare in bicicletta, utilizzare meno l'energia, fare meno spreco, riciclare di più rifiuti. Ecco, è un qualcosa che noi tutti possiamo fare. Questo delle comunità energetiche è un'opportunità che ci viene data da un'aggregazione di soggetti, come già sottolineato, che si mettono insieme per, possono mettersi insieme per autoprodurre energia da fonti rinnovabili e autoconsumarla. Quindi possono essere soggetti come i cittadini, le imprese, le istituzioni, le associazioni. E quindi io credo che questa sia un'opportunità che, come abbiamo detto, come abbiamo già visto, può portare anche dei benefici sotto vari aspetti, quindi chiaramente ambientali, ma poi anche economici e anche sociali. In Italia ci sono già delle regioni che si sono mosse in questa direzione, che hanno già lavorato rispetto a questo. Cito per esempio il Veneto, la Lombardia, la Puglia, il Piemonte, l'Emilia-Romagna. Ci sono 3.500 comuni in Italia che usano soltanto fonti rinnovabili. Questa è già una cosa positiva. E auspico che si possa arrivare anche a avere dei numeri come quelli che ha la Germania, per esempio, dove già ci sono la metà delle comunità energetiche sono in Germania. Sono 9.000 e passa di comunità energetiche in tutta Europa, la metà sono in Germania. Poi ci sono anche altre nazioni come Grecia e Spagna che si stanno muovendo in questa direzione. Quindi io penso che questa è una cosa positiva e dobbiamo guardare con attenzione, penso, a questo. E questo punto all'ordine del giorno vuole appunto denunciare un attimino una fase di stallo in cui siamo, dei ritardi sull'emanazione delle norme che permettono quindi la regolamentazione appunto della trasformazione del provvigionamento energetico da fonti tradizionali a fonti rinnovabili. E quindi un sollecito al governo appunto che possa un po' tutti, ecco, andare in questa direzione. Chiaramente noi chiediamo il ripristino di quei 9 progetti che sono stati eliminati dal PNRR, che guardavano appunto fonti rinnovabili, gli interventi per il verde urbano, per il verde extraurbano, per la rigenerazione urbana, ecco. E quindi questo è quanto, ecco, abbiamo citato Canegrate, che siamo soddisfatti perché si è mossa anzitempo, e i dati che ha citato prima l'assessore sono di buon auspicio. Ecco, su Comune di Canegrate abbiamo visto che con le manifestazioni di interesse è passata la fase 2 insieme a 330 comuni su 1.500 credo che si possano essere, quindi è già un buon risultato e esprimiamo la nostra soddisfazione rispetto a questo. Grazie.
Grazie Stefano, grazie per la lettura dell'ordine del giorno e grazie soprattutto per le considerazioni puntuali che hai riportato. Do giusto qualche integrazione così alle informazioni che giustamente hai voluto sottolineare, per ricordare un po' come si sta muovendo il Comune di Canegrate sull'argomento. Come sapete, il nostro comune è fortemente impegnato da anni attraverso molteplici progettualità e molteplici interventi sul tema del contrasto ai cambiamenti climatici, in coerenza sia con quello che sono gli obiettivi della missione numero 2 del PNRR e sia con quelli che sono gli obiettivi che, come Canegrate Insieme, abbiamo segnato nel nostro programma elettorale della attuale amministrazione, così come delle precedenti. Sono tematiche in cui ci siamo sempre impegnati in maniera molto attenta e molto profonda e i risultati, dal mio punto di vista, sono un po' sotto gli occhi di tutti. Quindi gli interventi, le progettualità che abbiamo portato avanti sulle tematiche appunto legate ai cambiamenti climatici sono davvero parecchie. Ne cito giusto alcune in funzione di alcune tematiche, come per esempio, parlando di efficientamento energetico degli edifici, sapete che il Comune di Canegrate ha partecipato a tutte le manifestazioni di interesse promosse in questo caso dalla Regione Lombardia per candidare i propri plessi scolastici a finanziamenti legati appunto agli interventi di efficientamento energetico. Qualche cosa abbiamo già fatto, qualche cosa di importante. Ricordo alle scuole medie, tramite appunto i fondi del PNRR, in 3 annualità abbiamo completato la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico della scuola media e anche delle palestre. La prossima annualità sarà caratterizzata da ulteriori interventi legati al relamping all'interno delle palestre, e quindi continua in maniera importante l'impegno del nostro comune su questa tematica. Abbiamo citato prima anche per esempio l'intervento che è stato effettuato non con fondi PNRR ma attraverso il gestore del servizio elettrico di efficientamento dell'asilo nido, e quindi il nostro compito su questo tema è quello di cercare di portare a casa il più possibile per poter andare a intervenire sulle nostre strutture che hanno gli anni che hanno e necessitano quindi di interventi di manutenzione straordinari volti anche al loro efficientamento energetico. Altra tematica citata nell'ordine del giorno sono i lavori sull'efficientamento della gestione idrica e sulle acque di pioggia. Qui l'elenco dei lavori che negli ultimi 10 anni sono stati effettuati sul territorio canegratese davvero sarebbe molto molto lungo, ne cito soltanto alcuni. Per esempio, importante, magari passato un po' sotto traccia, c'è stato un intervento di interconnessione della rete idrica, se non ricordo male nel 2019, se vado a memoria, che ha portato importanti benefici sulla rete acquedottistica del nostro territorio. Abbiamo portato a compimento diversi interventi di alleggerimento delle reti fognarie mediante separazione delle acque di pioggia, e mi riferisco in particolar modo a buona parte del comparto industriale in zona Baggina, quindi la zona di via Spluga, la zona di via Cavalese, la zona di via Belluno, che erano zone particolarmente soggette a allagamenti quando c'erano eventi meteorici molto molto importanti. Stessa tipologia di intervento è stata effettuata anche nel comparto delle Cascinette. Ricordo la via D'Annunzio, che è stato fatto un intervento decisamente importante, così come il collettore di bypass che è stato effettuato in area retrostante a via Adige, e gli interventi che si sono compiuti da poco in via Tasso, in via Bellini, che appunto anche qui hanno comportato la disconnessione delle reti meteoriche, con tutti i benefici che ci attendiamo da queste tipologie di interventi. Altra progettualità importante di cui abbiamo parlato è la vasca Volano di via Adige. Abbiamo fatto un incontro ad hoc sul tema, una serata informativa. Ne faremo ancora delle altre, perché è un progetto importante che vedrà la sua realizzazione nel 2025, cavallo tra fine 2024 e inizio 2025, un progetto importante sempre legato a un efficientamento della gestione della rete fognaria, del collettamento fognario, e quindi con benefici per il nostro territorio, intervento da oltre 10 milioni di euro che avrà un impatto sicuramente importante per noi e che quindi è giusto sottolinearlo in questa sede. Altri interventi importanti, ne abbiamo parlato, viene anticipato nella comunicazione iniziale, abbiamo 2 interventi che sono inseriti nell'ambito del progetto di città metropolitana denominato Città Spugna, che riguardano attività di deimpermeabilizzazione o comunque di efficientamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, riferite al parcheggio di via Bormio e al parcheggio del mercato, quindi in via 24 maggio, che come vi dicevo sarà realizzato quest'ultimo nel periodo estivo, che è il periodo di minor frequentazione del parcheggio. Quindi anche qui investimenti importanti e una forte attenzione appunto da parte nostra per gestire in maniera efficace ed efficiente questi interventi. In ultimo sul tema ricordo anche l'impegno importante che il Comune di Canegrate assieme ai comuni del Parco dei Mulini portano avanti sul tema dell'Olona. Abbiamo i lavori in corso relativi alle vasche di laminazione sul territorio di Parabiago e San Vittore, ma che hanno importanti ripercussioni sul territorio canegratese. Voi sapete, ne ho parlato diverse volte in Consiglio Comunale, abbiamo più volte stimolato Regione Lombardia ed AIPO per attuare, programmare ed effettuare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza del nostro territorio, in particolar modo della zona Cascinette. Siamo stati ascoltati e quindi questi interventi, che attualmente sono in fase di conclusiva della variante al progetto, saranno realizzati nel breve nel nostro territorio, quindi anche questo è un importante traguardo che abbiamo raggiunto. Abbiamo lavorato su tanti altri elementi citati all'interno della delibera. Mi riferisco per esempio a un'efficace e un'efficiente gestione dei rifiuti, anch'esso importante, perché il ciclo dei rifiuti rientra a pieno titolo nelle tematiche di cui stiamo trattando. Ricordo che il comune di Canegrate da anni è uno dei comuni che Regione Lombardia e Lega Ambiente individua come comuni ricicloni, quindi siamo particolarmente attivi ed efficienti anche in questo servizio. Piantumazioni, sono state effettuate diverse piantumazioni nel nostro territorio, cito velocemente i progetti con Forestami. Potrei andare avanti ancora per molto, ma non mi dilungo. Mi focalizzo in ultimo sul tema delle CER. Il collega Sapone ha già ripercorso quelli che sono stati i passaggi che ci hanno portato ad essere inseriti tra quei progetti che Regione Lombardia ha definito meritevoli e che quindi accelereranno la seconda fase del bando per i successivi finanziamenti. Noi ci siamo, il lavoro che è stato fatto sul tema delle comunità energetiche, ci tengo a sottolinearlo, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 5 di aprile. Questo è un elemento non di poco conto, a dimostrazione della bontà e della serietà con il quale questo tema è stato trattato dall'amministrazione comunale di Canegrate e dagli uffici tecnici e da coloro i quali hanno collaborato alla stesura di un progetto credibile che appunto Regione Lombardia ha deciso di promuovere. Quindi siamo in attesa dei passaggi successivi e con questo ordine del giorno si vuole stimolare il governo affinché individui le progettualità e le risorse per poter dare corso a progettualità e a finanziamenti di interventi volti a lavorare contro gli effetti negativi dei cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti. Grazie.
Grazie Davide anche per la mia temporanea sostituzione. Apro il dibattito. Stefano, hai ancora il microfono acceso, non so se vuoi intervenire. Okay. Prego, consigliere Capriglione.
Grazie. Allora, premessa, nel senso, come è stato detto più volte anche l'opposizione in occasione della delibera del 5 aprile sulle comunità energetiche, si è espressa favorevolmente, tant'è vero che abbiamo il voto è stato all'unanimità. Quindi diciamo, siamo tendenzialmente favorevoli ovviamente alle comunità energetiche. Ecco, l'unica cosa che effettivamente ci lascia perplessi in questo ordine del giorno è che si intravede un attacco neanche tanto velato a quello che è al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza. Che viene sostanzialmente accusato di inefficienza, di lungaggini burocratiche, eccetera, eccetera, non mi dilungo. Però io su questa parte sono veramente critico, perché non più tardi del 22 di novembre, quindi probabilmente forse dopo che avete protocollato questo ordine del giorno, sul Sole 24 Ore c'è un articolo che dice che sostanzialmente la Commissione europea ha dato il via libera al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulle comunità energetiche rinnovabili. Lo rende noto il Ministero dell'Ambiente con un comunicato, una decisione che era attesa da mesi. Il decreto era pronto già prima dell'estate e a giugno il Ministero aveva mandato le integrazioni di informazioni chieste da Bruxelles. La misura prevede incentivi per 5,7 miliardi, dei quali 2,2 finanziati al PNR. Quindi, secondo me, diciamo, non c'è bisogno di sollecitare, a mio avviso, un ministero che si è già mosso, si era già mosso e che ha ottenuto quello che era anche nelle intenzioni del vostro ordine del giorno. Quindi io questa parte qua obiettivamente la toglierei, perché obiettivamente per i comuni perlomeno sotto i 5.000 abitanti il governo ha mostrato una fortissima sensibilità nei confronti delle energie alternative. Dopodiché poi effettivamente si parla di tutto. Sì, è vero che sono state, diciamo, non sono stati portati avanti alcuni progetti che richiedeva una parte politica, però sono stati stanziati, quei soldi sono stati dirottati in altri ambiti che sono comunque molto utili a anche quella che può essere l'economia nazionale, cioè quindi trasporti, agricolture, eccetera, eccetera. Quindi direi che questo tipo di sollecito, poi vedo anche un po' di correlazioni con, invocando anche degli studi pubblicati su Nature sull'incremento di mortalità, eccetera, eccetera. Ecco, i cambiamenti climatici, ahimè, sono anche purtroppo non dovuti solamente all'uomo, e se all'uomo vogliamo imputare alcune colpe, forse dobbiamo pensare a quella che è stata l'antropizzazione incontrollata che è avvenuta negli ultimi decenni, ecco, diciamo, che ha causato anche in parte responsabile di tutti i disastri che abbiamo avuto. Quindi io direi che se siete disponibili a eliminare alcune parti che sono ormai obsolete, si potrebbe anche valutare il nostro voto per questo ordine del giorno.
Sì, grazie. No, anch'io mi riallaccio al discorso del consigliere Capriglione, e come ha messo in luce lui, il governo ha comunque manifestato, seppur al momento rivolgendo le iniziative sui comuni inferiori a 5.000 abitanti, ha manifestato la propria attenzione verso questi argomenti che sono posti all'ordine, insomma, posti in questo ordine del giorno. Per cui l'invito è di cercare di eliminare, di rimodulare, riformulare quello che sembra un termine attacco al governo, è forse sbagliato, quello che sembra una critica al governo, di riformulare quindi l'ordine del giorno e cercare, visto che comunque è una tematica su cui il Consiglio Comunale in passato appunto si era espresso votando all'unanimità l'ordine del giorno in precedenza sulle comunità energetiche, l'invito è di riformulare quindi il testo per cercare di trovare una convergenza su una tematica di interesse comune, come sarà poi il prossimo ordine del giorno, e quindi non soffermarsi e fossilizzarsi su quello che può essere lo scontro politico, ma in questo consiglio andare oltre e cercare una sintesi, una condivisione. Grazie.
Grazie. Davide, se vuoi aggiungere qualcosa, poi assessore Zambon, poi a questo punto proporrei una sospensione, insomma, di 5 minuti, giusto per verificare, insomma, la proposta e capire come si può arrivare a una soluzione condivisa.
Sì, grazie Sindaco. Mi ero prenotato prima che appunto il capogruppo Matteucci facesse quella giusta precisazione, appunto la volevo sottolineare anch'io che il provvedimento a cui faceva riferimento il consigliere Capriglione era destinato a quei comuni i cui abitanti sono inferiori ai 5.000, per cui non è il nostro caso. Però al di là di questo aspetto, ecco, è importante sottolinearlo.
Sì, concordo con l'assessore con il consigliere Capriglione, ma perché oggi alcuni suoi interventi mi sono piaciuti. Spiego, La questione dell'ultima che ha detto, cioè quella relativa agli effetti dell'antropizzazione sui cambiamenti climatici, noi la condividiamo ed è uno dei passaggi fondamentali dell'ordine del giorno. Cioè l'ordine del giorno sollecita fortemente il governo perché ci sono comunque dei ritardi sulla applicazione del PNRR. Allora, è evidente che dovremmo fermarci e ragionare sul contenuto dell'ordine del giorno, perché effettivamente la novità del 22 novembre ci obbligherebbe in ogni caso a togliere la parte relativa ai comuni sotto i 5.000 abitanti, che è citata esplicitamente nell'ordine del giorno. Però proprio nel suo intervento lei stesso ha sottolineato come il governo abbia fatto delle scelte sulle quali si potrebbe discutere, finendo con lo spostare alcune risorse che erano orientate all'obiettivo della transizione ecologica, ritenendo che ci fossero altri settori sui quali fosse più urgente intervenire nell'immediato. Allora, uno degli aspetti di questo ordine del giorno, sul quale penso sia giusto fermarci a ragionare un po', è che non è più possibile applicare la logica dei due tempi sulla questione climatica, e noi, credo, nel nostro piccolo, e apprezzo il fatto che anche voi abbiate sottolineato che nel passato abbiamo trovato l'unanimità, per esempio, sul tema delle comunità energetiche, nel nostro piccolo noi stiamo lavorando da subito sulla questione del cambiamento climatico, e lavorare da subito sulla questione del cambiamento climatico e non rinviarla a obiettivo in un futuro più lontano significa anche intervenire sull'economia, significa anche spingere l'economia, significa soprattutto migliorare da subito le condizioni di vita e di lavoro delle persone. Nel nostro piccolo, il caso dell'intervento, per esempio, in via Bormio, che rientra nelle azioni tese a contrastare gli effetti del cambiamento climatico, somma in sé una serie di elementi che vanno dall'aspetto culturale, cioè quello relativo al modo di vivere e di stare insieme delle persone, all'aspetto economico, perché sono attività industriali che vengono spinte con un fine positivo. Allora, possiamo discutere, credo, poi non so, questa è una posizione un po' personale, possiamo discutere su alcune frasi, alcuni passaggi dell'ordine del giorno. Se per esempio l'ordine del giorno dice che siamo in ritardo sui comuni sotto i 5.000 abitanti, è vero, questo non è più così perché si è raggiunto un risultato negli ultimi giorni. Però sempre sul piano personale credo che sottolineare l'urgenza di certi temi e la necessità per chi governa di non metterli da parte ritenendo che ci siano altre priorità sia sbagliata rispetto alla complessità e alla gravità del fenomeno, proprio perché, ripeto, lei ha parlato di antropizzazione. L'antropizzazione, gli effetti dell'antropizzazione sul riscaldamento dell'atmosfera, sul mutamento degli spostamenti di masse d'aria che poi si traducono nei risultati che viviamo ogni giorno, vanno combattuti con una serie di cambiamenti profondi, e mi pare che quell'ordine del giorno si riferisca in maniera interessante a questo obiettivo. Dato che nel passato ci siamo trovati d'accordo su molti temi, secondo me se si fa una breve interruzione, si può trovare una soluzione positiva per tutti. Poi è vero, magari c'è anche un riferimento critico al governo. Noi su questo non abbiamo problemi. Noi, per esempio, come maggioranza, se c'era qualche volta da fare dei riferimenti critici a momenti di governo che si riferivano comunque all'area politica alla quale ci ispiriamo, non ci siamo trattenuti dal farlo. Secondo me un piccolo passo lo possiamo fare tutti. Grazie.
Ok, allora propongo 5 minuti di sospensione per i confronti. Ok, riprendiamo il Consiglio Comunale, do la parola al Capogruppo Sapone.
Sì, ecco, bene, niente, abbiamo, credo, spero e ecco, buon senso di tutti, abbiamo raggiunto un accordo rispetto al fatto che eliminiamo dall'ordine del giorno praticamente pagina 2 la frase è: continuano ad esserci ritardi continui ed incomprensibili sulle CER che danneggiano pesantemente il nostro paese e un'assenza di risposte sulle promesse fatte in relazione ai 2,2 miliardi eccetera eccetera. Ecco, queste 4 righe le eliminiamo, quindi con l'accordo di tutti, e va bene. E dopodiché arriviamo in fondo, laddove si dice: pertanto impegni il sindaco e la giunta, scriviamo, a sollecitare il governo affinché metta in campo politiche e maggiori risorse. Abbiamo trovato questo termine per programmare e realizzare, così si dà modo anche al governo che in certo qual modo si è mosso, eccetera, eccetera. Qui nessuno vuole colpevolizzare, qua dobbiamo cercare la miglior cosa per tutti. Ecco, spero che vada bene se riusciamo a trovare l'accordo.
Grazie. Stefano, se non vi sono specifiche ulteriori li pongo in votazione così come emendato.
Sì, allora apprezzo l'impegno del gruppo di maggioranza per venire incontro alle proposte del gruppo di opposizione, manca solo da riformulare in modo corretto quella parte finale che sostituisce partendo dal rifinanziamento di nuovi progetti del PNRR che sono stati minati dal piano. Insomma, come ha suggerito l'assessore Spirito, può andar bene aggiungere riferimento ad altre forme di finanziamento, di ricerca di risorse, va solo riscritta.
Secondo me basta aggiungere proprio che sono stati minati dal piano anche attraverso altre forme di finanziamento. Cioè, già hai messo in
discussione, qui non c'è neanche il microfono. Dai, dillo tu, così abbiamo finito.
Di Presidente del Consiglio ti vorrei espellere.
Ok, allora propongo io la modifica, sempre nel punto già detto dal consigliere Sapone, partendo dal rifinanziamento di nuovi progetti del PNRR che sono stati ammirati al piano, anche attraverso altre fonti di finanziamento e della definizione di provvedimenti attuativi, sempre ricordati in merito al CER. Molto semplice, che amplia il concetto, secondo me. Sì, no, così si capisce a che cosa si riferisce.
Ok, Stefano, se devi intervenire per favore accendi il microfono così ti si sente. Christian, tu? Ok, grazie. No, non vuoi riprendere?
Sì, no, volevo dire che siamo d'accordo, anche perché appunto rimane era un punto importante, qualificante, quello dei nuovi progetti PNRR, anche perché appunto venivano contemplati all'interno dello stesso degli interventi a favore del verde, come dicevo prima, della rigenerazione urbana, della valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Ecco, anche questo era un qualcosa di interessante, ecco. E quindi non si voleva andare a far andare perse queste voci, ecco. Va bene, sono d'accordo, grazie.
Grazie, allora se non vi sono ulteriori osservazioni ringrazio i due gruppi per il lavoro svolto, i proponenti in primis per aver messo in discussione questo importante argomento, tra l'altro insomma casca a fagiolo come tempistica rispetto alla positiva notizia di cui ha dato nota l'assessore Spirito in questo consiglio comunale. Quindi poi ovviamente condivideremo l'ordine del giorno con le relative modifiche e annotazioni. A questo punto posso mettere in votazione l'ordine del giorno avente ad oggetto conversione ecologica e contrasto ai cambiamenti climatici, così come emendato. I favorevoli? Quindi l'ordine del giorno viene approvato con il voto unanime del Consiglio Comunale. Passiamo adesso all'ultimo punto di questo Consiglio Comunale. Ordine del giorno avente ad oggetto il Comune di Canegrato e promuove sempre la pace. Ora, siccome qui vi è la particolarità di avere tre firmatari, lascio l'illustrazione, se sono d'accordo, anche gli altri due firmatari, all'assessore con delega alla pace, Sara Lurago, e poi, insomma, se volete, intervenite subito anche l'assessore Meraviglia e il consigliere Fornara per dare il vostro punto di vista. Prego, Sara.
Sì. Grazie. Allora, ordine del giorno. Il Comune di Canegrate promuove sempre la pace. Il Consiglio Comunale, premesso che condanniamo tutti fermamente l'attacco terroristico di Hamas e la sua efferata violenza contro i civili israeliani, siamo al loro fianco. Tutte le azioni mirate a produrre il più alto numero possibile di morti tra la popolazione civile devono essere condannate con la massima fermezza, così come già avvenuto da parte della quasi totalità della comunità internazionale e in primis dall'Unione Europea. Non possiamo assistere in silenzio al perpetrarsi di una catastrofe umanitaria che, lungi dal portare sicurezza e pace, ha come unica conseguenza lo sviluppo di una spirale di terrorismo e violenza. Considerato che il vile attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro lo Stato di Israele ha, come volevano i terroristi, risvegliato scenari della guerra israelo-palestinese per nulla sopiti, è tempo per la politica a tutti i livelli di fare ogni tentativo per evitare un'escalation del conflitto e nuove vittime innocenti. Il giusto diritto di Israele di difendersi e stroncare il terrorismo di Hamas si deve in ogni caso realizzare nel rispetto del diritto internazionale e proteggendo la vita dei civili palestinesi. Sottolineato che l'organizzazione terroristica di Hamas, che non è il popolo palestinese, governa con la forza la striscia di Gaza, il cui assedio rischia di provocare ulteriori morti di innocenti e violazioni in massa dei diritti umani. L'organizzazione terroristica Hamas ha di fatto in ostaggio la popolazione palestinese e la reazione del governo di Israele agli attacchi terroristici di Hamas sta causando una quantità inaccettabile di sofferenze, di morti e di feriti tra la popolazione civile palestinese. La volontà e le azioni di Hamas vanno in direzione contraria all'auspicato processo di pace, danneggiano la stessa causa palestinese e causano morte e sofferenze. Non solo tra i civili israeliani, ma anche tra quelli palestinesi che millantano di difendere. Israele, motivando queste azioni con la necessità di difendersi da attacchi terroristici, occupa la Cisgiordania e la parte orientale di Gerusalemme dal 1967 e impone un blocco alla striscia di Gaza dal 2007, in violazione delle risoluzioni proposte dall'ONU e determinando gravi sofferenze per la popolazione. Ricordato che la complessità della situazione israelo-palestinese, perdurante da decenni, ci porta a concludere che ogni forma di violenza potrà solo innescare nuova violenza e allontanare ogni possibilità di trovare una soluzione che possa finalmente portare pace e sicurezza a quella terra e a tutte le persone che la abitano. Valutato che l'unico obiettivo per la risoluzione israelo-palestinese non può che essere la pace, il riconoscimento ai palestinesi della stessa dignità, della stessa libertà e degli stessi diritti che si riconoscono agli israeliani. Esprime convinta certezza della necessità di promuovere la pace, ferma e sicura condanna degli attacchi di Hamas che attentano alla sicurezza di Israele e alla causa palestinese, allontanando le prospettive di pace. Ferma condanna di ogni atto di guerra che coinvolga civili di qualsiasi appartenenza, esprimendo cordoglio per tutte le vittime innocenti delle violenze degli ultimi giorni. Auspica che la comunità internazionale si attivi in tutte le modalità possibili per cercare di fermare la nuova spirale di violenza e riattivare un percorso di pace, condannando chi si macchia di atrocità e mobilitandosi con gli aiuti umanitari
e supporto delle popolazioni civili nei territori maggiormente colpiti, aprendo corridoi umanitari. Chiede a tutta la comunità politica internazionale ogni sforzo al fine di fare chiarezza sulla legittimità dei due stati e dei relativi territori, fermo restando il diritto di Israele di difendersi dal terrorismo di Hamas. A tutta la comunità internazionale ogni sforzo e iniziativa possibili per il cessate il fuoco e la de-escalation del conflitto, nonché per l'avvio di una conferenza di pace che abbia l'obiettivo di garantire finalmente la nascita di uno Stato palestinese, un popolo, uno Stato, in grado di consentire il rispetto del diritto all'autodeterminazione e alla libertà di quel popolo, accanto al diritto alla sicurezza dello Stato di Israele. All'Unione Europea e al Governo italiano di adoperarsi in ogni sede internazionale per tali obiettivi, ricordando la positiva tradizione di politica estera volta al dialogo nel Mediterraneo e in Medio Oriente e finalizzata alla pace e alla promozione dei diritti umani. Che venga ribadito a tutti i livelli il rispetto dei diritti umani sanciti dal diritto internazionale nei confronti di tutti i popoli, inclusi i palestinesi, scusate, della striscia di Gaza e della Cisgiordania. Impegna il sindaco e la giunta ad aderire a ogni iniziativa che vada nella direzione auspicata dal presente atto e che serva a tenere alta l'attenzione sulla drammatica situazione in atto in Palestina e Israele, a farsi promotore in tutte le sedi nazionali e internazionali perché vengano rispettati il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite, a trasmettere il presente ordine del giorno a tutti i parlamentari del nostro territorio affinché nelle opportune sedi istituzionali e ministeriali sostengano con fermezza il merito di questo documento. No, dicevo due parole. Scusate. No, volevo solo aggiungere e contestualizzare un attimo questo ordine del giorno. Diciamo che come amministrazione abbiamo voluto fortemente questo ordine del giorno perché il comune di Canegrate ormai da anni si contraddistingue per la sensibilità sul tema della pace. Infatti facciamo parte ormai da anni del coordinamento La Pace in Comune, aderiamo a molti ordini del giorno e a molte iniziative del coordinamento nazionale per la pace e mi viene in mente ad esempio che a febbraio abbiamo anche organizzato un flash mob a un anno di distanza dallo scoppio della guerra in Ucraina per testimoniare che questa guerra non è finita, anzi continua. Anche in questa occasione non abbiamo voluto tirarci indietro, anzi abbiamo voluto metterci come sempre la faccia perché è importante condannare tutte queste guerre, soprattutto quando in queste guerre, come in tutte le guerre, ci sono tante vittime innocenti, soprattutto donne e bambini. Per cui abbiamo proposto questo ordine del giorno e ci fa molto piacere che a questo ordine del giorno abbia aderito anche la maggioranza, anzi un consigliere di minoranza, sì stasera, un consigliere di minoranza, auspico che sia rappresentanza di tutto il suo gruppo, però lo scopriremo nel corso della discussione. Intanto è importante comunque come messaggio che quando si va a parlare di queste tematiche importanti si mettano da parte un po' le ideologie personali, ma si vada uniti nella direzione dei temi importanti come quello della pace. Per cui grazie.
Grazie Sara. Poi Cristian, consigliere comunale, dai.
Sì, grazie Sara. In realtà sono contento io che siamo riusciti a comunque trovare una sintesi, perché entrambi volevamo comunque presentare un ordine del giorno su questo argomento. Credo che doveva essere già stata trovata una soluzione, perché non si è mai smesso di combattere in Israele e Palestina. Perché anche se alcune volte magari sembra che ci sia pace, ma in realtà lì non c'è mai pace, perché dove c'è il terrorismo non si può mai stare tranquilli. E purtroppo, come diciamo anche nel documento, Hamas, che non è la Palestina ma è un'organizzazione terroristica, sfrutta i civili per fare quello che vuole, perché ormai sappiamo tutti che i capi di Hamas vivono a Dubai, sono più ricchi di tutti i palestinesi messi insieme e certamente non lo fanno per la causa palestinese, perché se no non avrebbero fatto scoppiare questo conflitto. E dall'altra parte Israele, pur dovendosi difendere, deve cercare in tutti i modi di non toccare i civili palestinesi. E questo comunque è una cosa che secondo me tutti noi chiediamo, al di là dello schieramento politico. Lì bisogna trovare una soluzione, la soluzione è una sola, che è un popolo, uno Stato. E questo secondo me vale per tutti i conflitti, da Israele e la Palestina all'Ucraina e la Russia e tutti i conflitti che ci sono. Dove c'è un popolo deve esserci uno Stato.
Grazie Cristian. Ok, Franca, assessore Maraviglia, prego.
Sì, come firmataria di questo ordine del giorno mi sarebbe piaciuto poterlo modificare stasera, come abbiamo modificato quello sulle comunità energetiche, purtroppo così non è. La situazione in Palestina è ancora una situazione terribile. Siamo in una situazione di tregua prorogata per altri 2 giorni, ma la tregua non è il cessate il fuoco e la tregua non è l'avvio di un processo di pace. È un piccolo passo avanti, ma la soluzione è ben lontana. La tregua sta consentendo lo scambio di ostaggi e l'arrivo, anche se con il contagocce, di aiuti umanitari volti ad alleviare una situazione di catastrofe umanitaria. Perché di catastrofe umanitaria si tratta per quanto riguarda gran parte del popolo palestinese, quelli che abitano nella striscia di Gaza. E questo è dovuto a causa di un conflitto scatenato certo dall'attacco terroristico di Hamas, ma dalla risposta spropositata di uno Stato, o meglio di un governo, il governo israeliano, che però è un governo. È evidente lo squilibrio di forze in campo. Da una parte ci sono i terroristi, che fanno i terroristi, sono terroristi e questo lo sappiamo tutti. Dall'altra parte c'è un governo che agisce in modo spropositato e sproporzionato nel dispregio del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Al momento mi sembra che non ci siano le condizioni per attivare un processo di pace. E la domanda che mi faccio, ovviamente a titolo assolutamente personale, è se Israele sia interessato a attivare un vero processo di pace nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti dei popoli. Noi sappiamo che non c'è pace possibile senza dialogo e senza giustizia, e quindi soprattutto in questa zona travagliata del mondo, del Medio Oriente, la situazione è talmente complicata e complessa e sovrapposta, nell'ordine del giorno lo diciamo, insomma partiamo dal 1946, 64, 2007, cioè ci si succedono eventi storici di portata notevole e quindi è complicato. E quindi io personalmente non credo che sia il caso, e io non ne ho neanche la capacità, insomma, di addentrarci in analisi storiche. Avremo e abbiamo avuto e avremo occasioni importanti per farlo. Ha citato l'assessore Lurago alcuni eventi che ci saranno il primo domani, che affronteranno magari con relatori preparati il tema e che ci chiariranno un pochino più le idee. Io credo che l'obiettivo di questo ordine del giorno, al di là delle diverse sensibilità, perché innegabili ci sono, è quello di esprimere ed affermare la necessità della pace, che le ragioni della pace sono le ragioni più alte in Palestina, come in Ucraina, come in Siria e tutti i posti del mondo dove ci sono conflitti. E che se possiamo fare noi un piccolo passo indietro nelle nostre convinzioni personali o nelle nostre ideologie per fare tutti un passo avanti, credo che questo sia importante, ed è questo il senso dell'ordine del giorno, che mi auguro sia approvato all'unanimità. Grazie.
Grazie Franca. Prego capogruppo Matteucci. Allora.
Sì, io sì, grazie Matteo
per la parola così.
No, No, ma l'avevamo già concordato. In effetti c'è stato questo sfasamento perché mi ricollego proprio alle parole dell'assessore. Il mio intervento era, diciamo, anche se vi sembrerà strano, molto simile a quello che ha detto l'assessore Meraviglia. Diciamo che questo ordine del giorno non porterà sicuramente, anche nonostante i nostri solleciti, alla pace, perché non c'è interesse neanche da parte di Israele a ottenere la pace. E io ricordo, e magari eventualmente proporrei qualche piccola modifica all'emendamento, che viene proprio dimostrato questo fatto anche da alcune uscite giornalistiche che non hanno avuto, su testate giornalistiche che non hanno avuto, secondo me, la dovuta evidenza. Abbiamo un ministro del Stato di Israele che definisce i palestinesi degli animali umani. Cioè, secondo me queste non sono parole adatte ad uno, un'istituzione di uno Stato che si definisce democratico e che secondo me non lo è. Abbiamo anche, questa ordine del giorno non evidenzia secondo me a sufficienza il fatto che nel momento in cui noi vogliamo chiedere la tutela dei civili, non evidenziamo a sufficienza il fatto che sono stati ammazzati così gratuitamente, con la scusa della ricerca degli ostaggi, 5.000 bambini. E questa è una cosa, a mio giudizio, gravissima, che deve essere, secondo me, evidenziata anche in questo ordine del giorno, perché non può giustificare nessuna guerra, non è mai accaduta una cosa di questo genere, quindi deve essere esercitata pressione anche da questo punto di vista. Israele poi, tra l'altro, non è nuovo, perché è stato oggetto di diverse risoluzioni anche dell'ONU proprio su questa faccenda, proprio delle violenze perpetrate nei confronti dei minori palestinesi. C'era già, per esempio, una segnalazione di Amnesty, di Save the Children, scusate, sul fatto che già le carceri israeliane erano piene di questi bambini. Quindi io, a differenza di quello che ha detto l'assessore Meraviglia, proporrei qualche piccola modifica inserendo anche queste, diciamo, una sorta di pressione o condanne anche nei confronti di uno Stato che non si sta comportando democraticamente, pur tenendo presente che è stato vittima di un attacco terroristico. Però Hamas non viene da Marte, purtroppo, scusate l'espressione. Hamas è stato eletto democraticamente nel 2007, dal 2007 non ci sono più elezioni democratiche nella striscia di Gaza. Quindi, diciamo, come in tutte le guerre, ci sono le colpe probabilmente da entrambi, però secondo me devono essere evidenziate, ecco, diciamo, da questo punto di vista. Quindi poi eventualmente, non so, valutate se c'è da fare una discussione su questo.
Sì, si fa una discussione se si formula l'emendamento, secondo me, cioè, come dire, formulazione, cioè, come dire, un po' più puntuale, ecco, di questo, sì, può dar luogo, come in precedenza, ecco, dal punto di vista di metodo.
Per esempio, nella parte che esprime ferma condanna di ogni atto di guerra che coinvolga civili di qualsiasi appartenenza, esprimendo cordoglio soprattutto l'uccisione dei minori, facendo riferimento anche alla numerica, nella parte che esprime, quella parte dell'ordine del giorno in cui si parla di esprime, facendo riferimento qua ai bambini. Non so, cosa ne pensate?
Se è solo questo l'emendamento, cioè, se li formuli tutti subito, almeno sì, poi si fa una, ecco, almeno si fa una discussione, poi se c'è necessità di confrontarsi, facciamo la sospensione come prima e ci si confronta, ecco, almeno abbiamo una proposta
anche
completa.
A farsi promotore anche del, ovviamente, in quella frase dove c'è impegno al sindaco e alla giunta, a farsi promotore in tutte le sedi perché vengano rispettati il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite, questo va bene, e che soprattutto che si inviti anche Israele a rispettare il cosiddetto diritto internazionale.
Ma
Dove? Dove?
Nel secondo punto dell'impegno.
In tutte le sedi? È internazionale perché vengono rispettati i diritti internazionali.
Scusa Francesco, se puoi spegnere il microfono, almeno poi lo rilegge Cristian. Grazie.
Sì, per l'impegno sul diritto internazionale c'è già scritto nel secondo punto dell'impegno, perché dice e farsi promotore in tutte le sedi nazionali e internazionali perché vengono rispettati il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite. Quindi quella parte lì già c'è, in realtà si chiede proprio il rispetto al diritto internazionale.
Grazie. Altri contributi? Prego, capogruppo.
Grazie, sindaco. Io condivido i contenuti di questo ordine del giorno. Volevo solo proporre di riformulare una frase che è poco chiara e forse suonerebbe meglio in questo modo. Valutato che l'unico obiettivo per la risoluzione israelo-palestinese non può che essere la pace, chiederei se possibile di riformularla in tale modo. Valutato che l'unico obiettivo per la soluzione definitiva della questione israelo-palestinese non può che essere la pace. Non cambia il concetto, cambia solo la riformulazione del testo.
Quindi provo a fare una sintesi degli emendamenti, se non vi sono altri interventi in tal senso. Quindi il valutato che verrebbe così modificato, valutato che l'unico obiettivo per la risoluzione definitiva della questione israelo-palestinese non può che essere la pace, quindi prosegue così com'è, nell'esprime ferma condanna di ogni atto di guerra che coinvolga civili di qualsiasi appartenenza, esprimendo cordoglio per tutte le vittime innocenti ed in particolare i minori, insomma inserendo un riferimento specifico ai minori, poi la formulazione letterale la troviamo, delle violenze degli ultimi giorni, e basta, perché poi sull'impegno rispetto al diritto internazionale è già ben specificato, se ho riassunto correttamente. Prego Stefano.
Sì, bene, io penso che siamo un po' sulla strada giusta, perché io penso che l'importante stasera, è stato già sottolineato, è uscire da quest'aula con una, per quello che può valere, sappiamo che magari la valenza che non è così eccezionale, però noi mettiamoci il nostro, quindi uscire da quest'aula con una proposta, una soluzione unitaria, perché è già emerso che quello che conta oggi è veramente la voglia di pace, ma l'esigenza della pace, perché se riflettiamo veramente profondamente, è stato menzionato dal consigliere Capriglione, l'avrei detto io, 5.000 bambini, più di 5.000 bambini sono morti, qua non c'è colore, non c'è razza, non c'è nazionalità, quando muoiono bambini, muoiono bambini. Sappiamo che le guerre portano al 90% le vittime, sono quasi quelle innocenti, quindi ci siamo già tolti l'abito da politico un po' tutti, ed questo è una bella cosa. Entrando nel merito un attimino dell'ordine del giorno, io stesso penso che non è stato accentuato quello che comunque sta subendo il popolo palestinese negli anni. Insomma, nel 1947 la risoluzione ONU non è stata rispettata, i territori sono stati illegalmente occupati, e ci sono dei maltrattamenti ai prigionieri palestinesi. Diciamo i territori sono l'85% in mano agli israeliani e tutto, quindi avrei evidenziato di più il massacro perpetrato ai danni dei palestinesi, così come giustamente è stato soprattutto la parte iniziale menzionato le colpe di Hamas, perché come giustamente ha detto il consigliere Fornara, è un gruppo terroristico, non fa la veci dei palestinesi, quindi tutte queste cose, tutti questi gruppi che lottano per prevaricare vanno fermamente condannati, quindi siamo assolutamente d'accordo. Quindi ribadisco l'importanza di uscire compatti e uniti rispetto a questo, ricordando ancora una volta che quando ci sono le guerre, adesso stiamo parlando del conflitto israelo-palestinese, ma fino a qualche settimana fa era in prima pagina erano appunto le notizie che arrivavano dall'Ucraina, come altre guerre che ci sono nel mondo, perché sono decine e decine, che vanno fermamente contrastate, perché, ripeto, ogni guerra alla fine vanno di mezzo sempre gli innocenti e moltissimi bambini, quindi io sono davvero soddisfatto di questa unità di intenti e di questa volontà di andare tutti nella direzione davvero della pace, perché dobbiamo riflettere veramente sul concetto di pace. Grazie.
Grazie Stefano. Assessore Zambon. Stefano, per favore, spegni il microfono. Grazie.
Sì, io avrei un'idea rispetto a quanto giustamente osservato dal consigliere Capriglione relativo alle vittime fra i piccoli palestinesi, e c'è un punto in cui potremmo inserire un riferimento esplicito. Nel paragrafo sottolineato che al secondo punto è scritto: l'organizzazione terroristica Hamas ha di fatto in ostaggio la popolazione palestinese e la reazione del governo di Israele agli attacchi terroristici di Hamas sta causando una quantità inaccettabile di sofferenze, morti e feriti tra la popolazione civile palestinese. Io aggiungerei, fra parentesi, 5.000 bambini sono morti nelle ultime settimane.
Grazie.
Sì, sono d'accordo.
Okay. Vedo che il mio ruolo di accendere il microfono non serve a niente, tanto ormai ci si muove in autonomia, va bene. Sì, hai ragione, devo essere più reattivo. Quindi se non vi sono altre osservazioni e i proponenti sono concordi in questo senso, pongo in votazione l'ordine del giorno così come emendato, evidenziando personalmente, anzitutto rinnovando l'invito a partecipare domani sera, che sarà una serata interessante per la qualità dei relatori e che comunque è sempre uno spunto di riflessione, posto che come emerge da questo ordine del giorno vi è la piena condivisione, volontà, affermazione che l'unica risoluzione possibile è quella della pace, al netto delle sensibilità che sono emerse questa sera, che sono anche diverse. Probabilmente ciascuno dei tre proponenti, ma probabilmente anche ciascuno di noi avrebbe scritto l'ordine del giorno in termini anche diversi. Però questo è un segnale di unità, per cui io ringrazio personalmente a nome del Consiglio Comunale tutto e direi anche a nome della cittadinanza canegratese i tre proponenti in primis, che hanno saputo trovare un punto di incontro condiviso partendo anche da sensibilità e posizioni diverse. I consiglieri comunali che sono intervenuti in questo dibattito proponendo delle integrazioni, delle modifiche, che andassero però nel senso di questo ordine del giorno senza stravolgerne i contenuti, bensì valorizzandone alcuni aspetti e ponendo i puntini sulle i, passatemi il termine, su alcune questioni che non devono essere messe sotto silenzio e che vanno affermate con forza. Naturalmente purtroppo tutti noi siamo consapevoli che questo ordine del giorno non porterà domani mattina alla pace, però è giusto nella misura in cui tutti noi, oltre a essere cittadini impegnati nella comunità locale, siamo anche persone inserite in un contesto che promuovono, più ampio rispetto a quello che è nato, che promuovono dei valori e fanno anche politica. Ed è giusto nel nostro fare politica che il Consiglio Comunale di Canegrate si occupi anche di queste questioni. E credo che se questa sensibilità fosse diffusa in più sedi, forse avremmo la possibilità anche di prevenire questi conflitti, ecco. È paradossale che oggi si debba fare un ordine del giorno per promuovere la pace e domani si debbano organizzare serate e abbiano progettato la pace nel mondo, ma evidentemente, come dire, la storia del mondo ogni secolo ci ricorda che bisogna riaffermare questo valore con sempre più forza, perché mi viene quasi da pensare che non si impari mai dagli errori del passato, ma che si debba sempre reiterarli con nuove forme, nuove modalità e forse anche sempre più cruente. Per cui io ringrazio davvero questo Consiglio Comunale per aver dimostrato unitarietà anche in questo punto e mi auguro che la stessa unità di intenti venga poi ripresa anche nei Consigli Comunali che avranno la volontà, il desiderio e la forza di mettersi intorno al tavolo e parlare di questa questione, che è una questione delicata, che è molto più semplice a questi livelli mettere sotto il tappeto, non parlarne, lasciare che se ne discuta nei propri circoli piuttosto che in libertà. Invece è giusto che un organo istituzionale prenda una posizione ben netta, chiara, definita come quella che abbiamo preso questa sera. Per cui pongo in votazione l'ordine del giorno, il Comune di Canegrato promuove sempre la pace, così come modificato. I favorevoli, vi è l'unanimità, e con questa bella unanimità e con questo auspicio e augurio ringrazio tutti voi per il Consiglio Comunale, il clima collaborativo che anche questa sera non è mancato, e vi do appuntamento ai consiglieri comunali, oltre che per insomma gli altri eventi che sono stati ricordati in apertura, per l'ultimo Consiglio Comunale di questo 2023, anche avevamo detto così anche l'ultimo consiglio prima della pausa estiva, poi abbiamo dovuto farne qualcuno in estate, però insomma se non ci saranno imprevisti, l'ultimo consiglio comunale, che ricordo essere fissato per martedì 19 dicembre alle ore 18:30, a cui seguirà il consueto breve scambio di auguri secondo le modalità note ai consiglieri comunali e non solo, ecco. Per cui insomma grazie e buona serata e buonanotte a tutti.